potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io,
no tu no,
per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
e vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
Potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera. Vengo anch'io,
no tu no,
con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
ma vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
Potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Vengo anch'io,
no tu no,
dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
no vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
Potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale. Vengo anch'io,
no tu no,
per vedere se la gente poi piange davvero e scoprire che battono anche le suore e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io,
no tu no,
oh, vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
vengo anch'io. La trasmissione domenicale Vengo anch'io comincia oggi, l'assemblea di domenica. I microfoni aperti, la prima cosa però, aprite il portafoglio, cercate di aiutare questa radio a sopravvivere sottoscrivendo al conto corrente postale 61 80 40 01, intestata Radio Onda Rossa, via De Volsci 56 00185, Roma. Aprite il sito www.ondarossa.info sia per ascoltare streaming e sia per poter sottoscrivere attraverso la voce, cliccare sul sostieni, lì ci sono tutte le modalità e le agevolazioni per poter sottoscrivere e aiutare la radio a continuare a trasmettere. La radio, come dice lo slogan nostro, non campa d'aria ma campa di sottoscrizioni di chi l'ascolta e di chi la fa. Pertanto cominciamo oggi, faremo una trasmissione più che tematica, cercheremo di parlare dei fatti avvenuti ieri sia di Napoli sia quello che è successo del ghetto di Riano in Foggia,
Rignano,
no, come si chiama, nella zona del Gargano, che è in provincia di Foggia, in tutti i modi rimane. E cercheremo anche di parlare qui delle iniziative che in ricordo di Francesco Lo Russo a Bologna racconteremo, ci sono state manifestazioni e iniziative, insomma è una trasmissione così. Cercheremo un contatto anche con i compagni che stanno organizzando, che cioè del Cinema Aquila. Oggi ci sarà un film che riguarda il terremoto, a sostegno dei terremotati, del terremoto dell'Abruzzo, diciamo ormai passato come il terremoto di Amatrice, ma ha toccato tre regioni in maniera pesante. Sentiremo cosa ci dicono e anche cercheremo di capire per quale motivo la Raggi è intervenuta a censurare le proiezioni dei film. Una che riguarda il racconto dei canili, autoprodotto, e non lo vuole perché dentro questa proiezione ci sono delle critiche al sindaco. democraticamente questo movimento 5 Stelle, il movimento dal basso, il movimento dei cittadini, dice ai cittadini non devono parlare. E in più, dato che proprio sono democratici, ci sono due proiezioni in programma che erano già programmate, questi tre film, che due parlano della Palestina. Non si parla della Palestina, perché la Palestina, beh, per tanti non esiste, come c'è solo Israele. E invece Israele, che non dovrebbe esistere, perché la Palestina c'era ancora prima di Israele. Insomma, poi vediamo cosa ci racconteranno. Saranno questi i temi che vorremmo affrontare. In ogni modo, essendo un'assemblea, questi temi si possono sviluppare intervenendo anche da casa, che il numero del telefono è sempre lo stesso, lo 06 49 17 50. Do la parola a Vincenzo, che è stato a Bologna, ci racconterà la giornata di ieri.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi. E il nostro caro imbonitore si è dimenticato di dire ovviamente che oggi è il 12 marzo. E il 12 marzo di 40 anni fa è stata una giornata tra le più grandiose di quel movimento del 77 a Roma. Lo è diventata grandiosa, non era prevista in questo modo, perché era decisa dall'Assemblea Nazionale del 25 e 26 febbraio a Roma, in cui il movimento prese il nome Movimento 77, e tra le altre cose programmatiche che indicava questa prima convocazione unitaria di tutte le realtà territoriali, in particolare ovviamente Roma-Bologna, ma ce n'erano veramente tante, da Palermo passando per Bari per arrivare ovviamente a Firenze, a Venezia, eccetera, con cui il movimento si esplicitava, si presentava, quindi eccetera. Quindi era già programmata. Quando, quell'11 marzo del 40 anni fa, in una manifestazione a Bologna già c'erano in corso ovviamente varie iniziative legate allo sviluppo del movimento sorto a Roma, dopo le vicende di Guido Bellachioma e il 2 febbraio ovviamente di Piazza Indipendenza, e Comunione e Liberazione all'interno dell'università intendeva fare uno sproloquio nei confronti del movimento, stante che i soliti rettori, compresi quelli odierni ovviamente eccetera, tentano di utilizzare gli ascari per gettarli addosso ovviamente ai compagni, alle loro proposte eccetera. Alcuni compagni avevano deciso di presentarsi a questa riunione per poter intervenire, per dirgli state sbagliando eccetera, ma un servizio d'ordine abbastanza imponente non solo gli si presentò davanti, ma li malmenò. A quel momento la rabbia, come dire, ci fu, e cominciarono dei parapiglia. In questo parapiglia si inserì Cossiga, che aveva già dato ordine ovviamente alla sua marmaglia armata, polizia, carabinieri eccetera, di una licenza di uccidere ovviamente eccetera, perché nelle manifestazioni che si svilupparono a partire dalla mattinata e che divennero immediatamente imponenti, i primi 5.000, 7.000, 10.000 compagni e compagne, quindi erano estremamente minacciosi nei confronti della città, oltremodo presidiata ovviamente eccetera. Tant'è che in questo fronteggiamento con la polizia, che già diventavano alcuni scontri alla periferia della manifestazione, un carabiniere, come dire, puntò, perché di questo si tratta, e colpì alla schiena cervello ovviamente il compagno Francesco Lorusso. Quindi pensate bene, no? Che infamia dell'infamia. Francesco era un compagno di lotta continua, un militante di lotta continua, e ovviamente stramazzò, morto ovviamente in piazza, e lì divennero gli scontri, dilagarono dappertutto insomma. Per la prima volta i bolognesi, dopo la resistenza, dopo cioè l'occupazione nazifascista, rividero i carri armati, non li avevano mai visti fino a quel momento. Le foto sono testimoniali da questo punto di vista. La città avete preso fuoco in qualche misura, e ovviamente le porcherie che il sindaco Zangheri e altri scherani di quella natura furono lapidari, ecco, nei confronti che la responsabilità era del compagno ucciso, non era ovviamente della polizia e del loro gestire amministrativo il comune. E in quella vicenda fu chiusa Radio Alice. Radio Alice è una radio sorta prima di Radio Onda Rossa, ovviamente a Bologna, e il collettivo dei compagni era già sotto mira pure lì, eccetera, e da lì a poco Bifo dovette diventare latitante insieme ad altri compagni che furono arrestati invece, eccetera, e si furono fatti svariati mesi di galera. Se non ci fosse stata una mobilitazione costante l'avrebbero fatto da degli anni. Questa, come dire, la cronaca minuta di quello che accadde in quelle giornate, che poi si riversarono immediatamente su Roma, perché appunto il giorno dopo, con quella rabbia in corpo, anche i compagni che avevano deciso precedentemente di non giungere a Roma, perché pensavano che era già legittimo il fatto che arrivassero 30, 40, 50 mila compagni, vennero tutti a Roma, quindi diventò una manifestazione che fu chiamata dei 100.000. Che cosa avvenne? Ovviamente pioveva a Roma, era un cielo plumbeo in quella giornata, non c'erano autorizzazioni. Immaginate, no? T'ammazzano un compagno, stai dentro un grande movimento di massa, non ci sono autorizzazioni. C'è di mezzo la testa burocratica di Lotta Continua dentro questo colo. La chiamo testa burocratica perché c'è Adriano Sofri, c'è Pietro Stefani, ci sono tutto il vertice di Lotta Continua a Roma, che pretende ovviamente, eccetera, e ci mancherebbe che non è riconosciuto politicamente, ma insomma è una pretesa però ambigua, quella di governare ovviamente la manifestazione, non tenendo conto ovviamente di quello che è il 77. Lotta Continua già si è sciolta nel 1976, anzi i vertici già ondeggiano verso altre lidi e mete ovviamente in questo modo. Però la rabbia dei compagni di Lotta Continua è simile alla mia rabbia, alla rabbia di tutti quanti noi, non c'è rabbia diversa ovviamente, eccetera, non c'è coscienza di quello che sta avvenendo, di chi sono i responsabili della politica dei sacrifici. Lama è stato già scacciato dall'università, Berlinguer si caga addosso, ha paura, voglio dire, di prendere il governo anche col 51%, per cui c'è bisogno ad torto collo con l'alleanza con la Democrazia Cristiana nel compromesso storico. C'è il governo Andreotti che ne fa di tutti i cotti e dei crudi, c'è l'austerità, ci sono le domeniche a piedi, insomma ce n'è di tutto e di più in questa italietta di quell'epoca lì, e c'è un movimento che ha sorpreso tutti, probabilmente ha sorpreso anche noi, diciamolo, anche se chi ci stava già in mezzo ai movimenti si è sorpreso di meno. Ma sicuramente la borghesia l'ha sorpresa, sicuramente i sindacati li ha sorpresi, i partiti di governo li ha sorpresi, ha sorpreso anche la polizia e i carabinieri, perché non porgiamo l'altra guancia, quindi ci organizziamo per rispondere. In questa vicenda ovviamente si giunge al concentramento all'una, dicevo, giornata bomba, comincia a piovere ovviamente, eccetera, c'è uno schieramento infernale di polizia su Via Nazionale. Pretendiamo Via Nazionale, ovviamente, eccetera. Via Nazionale c'è uno scaglionamento a vista, come dire, 400-500 poliziotti con i blindati relativi fatti a coda di rondine, eccetera. E poi ovviamente lì dentro, alla fine ti spazientisci, perché questo non è, insomma, i signorini di Lotta Continua alla fine organizzano loro una pattuizione con la controparte da questo punto di vista, cioè la questura e quant'altri, e gli si autorizza un corteo che ovviamente scivola molto molto a lungo. Il movimento non sta a pensare a queste cose, ovviamente capisce che non riesce a passare per Via Nazionale perché sarebbe stato un immediato scontro su Piazza delle Sedre, all'epoca si chiamava così ovviamente, eccetera, e che quindi non avrebbe avuto neanche lo spazio per dilagare, sarebbe stata costretta con molte preoccupazioni, quindi eccetera. E quindi cominciamo a sfilare su via Cavour e via di seguito, con l'intenzione di pensarci ad una sfida a Piazza Venezia. Quando si arriva a Piazza Venezia, ovviamente con questa massa imponente, Piazza Venezia è qualcosa come una grande tonnara. Piazza Venezia saranno state 800 miglia armati. Non si vedevano dall'inizio di Via del Corso fino a giù quanti ce n'erano, ma ugualmente andava via del Plebiscito, idem per andare su al Quirinale, insomma ce n'era di tutto e di più. E allora lì c'è stato un lunghissimo confabulare con i compagni, dicendo: è questo il tempo, il momento per fare i conti ovviamente con l'apparato dello Stato o non è questo? E lì ci sono state grosse divergenze ovviamente anche all'interno del campo antagonista, sempre con la preoccupazione di partire tutti insieme e tornare tutti insieme. Questo era già il principio che vigeva all'epoca, e del rapporto di forze ovviamente, degli strumenti che uno ha in quel rapporto di forze. E quindi si decide che non è quello il tempo, è troppo sproporzionata, nonostante i numeri, che però c'è una massa indistinta ovviamente eccetera, ci sono i servizi d'ordine, ma quello dello Stato è largamente imponente. Per cui si scivola con due tronconi verso il Tevere per ricomporsi proprio lì intorno alle propaggini di Ponte Garibaldi eccetera. Ma c'è uno scontro già,
diciamo, perché ci fermano a Piazza Venezia, perché là vicino ci sono due palazzi del sì, potere d'allora, cioè, Bottega Oscura e Piazza del
sì,
Gesù.
Però noi su Bottega Oscura scivoliamo quasi tranquillamente, quindi mandando a quel paese il partito eccetera, non creando più occasioni di quello, ma su Piazza del Gesù gli scontri ci sono, cioè la compagine dell'autonomia si prende la responsabilità di attaccare ovviamente la sede nazionale della Democrazia Cristiana, e sono scontri veri lì sotto, insomma, no? Volano le bottiglie Molotov, volano i serci, ci sono le barricate con le macchine e via di seguito. Tutto ciò, dicevo, passando nel Piazza del Gesù, Piazza Argentina, si ricompone su via del Lungotevere, e l'episodio più simpatico del Lungotevere è a Ponte Sisto, dove si effrange un'armeria. In quel caso non è nessuna azione preordinata, ci si deve passare davanti, c'è, non mi ricordo la tipologia della macchina, forse è un Ford, un grosso Ford, lo si mette, come dire, verso Ponte Sisto in modo da fare una piccola discesetta. Non ci si riesce a sfondare per la prima volta con quella piccola discesetta alle maglie dell'armeria, ma la seconda volta con una grossa spinta eccetera si apre, e lì diventa quasi un gioco tra chi c'ha più responsabilità e chi di meno. Insomma, si sono portati via tutto i compagni, compresi i cappelletti del pescatore, le canne da pesca, i coltelli subacquei eccetera eccetera, e ovviamente non dimentichiamo i fucili da caccia ovviamente, di cui però poi la cronaca dice, i compagni hanno visto qualcosa, che una metà spariscono ma l'altra metà vengono buttati perché erano preoccupati, era solamente l'euforia di quella vicenda eccetera eccetera. Ma l'episodio indica solamente una simbologia: se c'è bisogno delle armi ce le veniamo a prendere. Ecco, questo è il concetto che di quella giornata partecipe ovviamente con molta responsabilità. E poi il Lungotevere ammette una serie di luoghi dove lo Stato esprime la sua ferocia. Intanto c'è la sede provinciale della Democrazia Cristiana, eppure quella viene franta ovviamente eccetera, è una palazzina dove si va fino al secondo piano, quindi ci sono delle preoccupazioni, ma insomma tutti entrano e tutti ritornano a casa. Idem quando verso la fine, dopo altri 100 fuochi che si sono sparsi nella città, si arriva a Piazza del Popolo, e a Piazza del Popolo c'è la caserma dei Carabinieri, c'è ancora la caserma dei Carabinieri, anche lì la caserma dei Carabinieri viene fatta oggetto, portone va a fuoco, insomma tutte queste cose qua eccetera eccetera. Insomma, una giornata in cui la rabbia predomina, e sapendo bene nel movimento che non si concludeva il 12 marzo questa storia, che questa storia aveva davanti a sé una visione più lunga, più larga, sapendo bene che a fronte
era una giornata classica di odio di classe, il sano odio di classe, anche ieri a Napoli,
certo,
c'hanno
una giornata di odio di classe, di quelle che non ce ne sono state molte, come dire, nel tempo. Io ho sempre politicamente definito quel movimento un moto, paragonabile ovviamente ai moti che erano stati nell'Ottocento a Milano, che erano stati a Napoli, insomma eccetera. Ciascuno ha le sue differenze ovviamente eccetera, ha i suoi strumenti diversi, ma sicuramente un movimento che dura un anno non può essere così incazzatura, c'ha della sua sostanza, c'ha del suo peso specifico. Ecco, quindi questa è più o meno la giornata. Alla fine della giornata si contano anche nelle nostre file molti feriti, dei fermati, ma nelle file ovviamente dei servizi di ordine ce ne sono molto di più, più o meno 132 feriti ovviamente c'è da vari strumenti e via di seguito. Insomma, questa è la giornata che farà dire a Cossiga ovviamente che la situazione è diventata peculiare qui in Italia e che quindi sono sospese tutte le garanzie costituzionali, cioè l'università è stata già sgomberata, sono vietati tutti i cortei possibili e immaginabili, tutti gli assembramenti superiori alle 5 persone. Questo era l'Italia di quel 12, 13, 14, 15 marzo eccetera. Brevemente, facciamo molta fatica a fare il 25 aprile, ma lo facciamo, partiamo da Piazza Vittoria, veniamo subito caricati, ma riusciamo ad andare nei simboli della nostra resistenza ovviamente eccetera. Il primo maggio l'infamia di CGIL e CISL UIL che si barricano dentro Piazza San Giovanni e mettono lo sbarramento di Viale Emanuele Filiberto, quei camion Movimento Terra che sono alti 3 metri ovviamente ce ne mettono 4, tu non vedi niente di quello che sta di là e noi siamo in balia dello scontro con la polizia, le immagini di Tano, le immagini degli altri fotografano questi scontri che avvengono davanti ai camion, davanti a CGIL, CISL UIL, ai lavoratori eccetera, incuranti di questa storia ovviamente, perché il primo maggio ritorniamo in piazza, ma per dire storie nostre ancora romane, per poter riutilizzare un pezzo di piazza, approfittiamo della festa del divorzio dei radicali di quel 12 maggio ovviamente c'era, per cui questo concentramento di circa 2000 compagni a partire da Piazza Navona viene subito caricato e ne nasce, come dire, una manifestazione caricata che si sparge per tutti quegli angoli e per di seguito oltrepassa Ponte Sisto, fa la barricata, prima fa la barricata che dura 2 ore a Campo dei Fiori, poi quando pensavamo che era finiti i giochi, era già all'imbrunire, invece c'è le squadre speciali di Cossiga che da Ponte Garibaldi sparano nel mucchio e ammazzano Giorgiana Massi.
Ma diciamo arrivata già.
No, ho voluto chiudere questa storia per dire che i divieti, le storie provengono da lontano, dall'11 marzo, prima dalla cacciata di Lama, ma l'11 marzo è peculiare ovviamente dentro questa storia, il 12 marzo è un rafforzativo dell'11 marzo, eccetera. Ecco, dette queste cose. Cosa è avvenuto in questi giorni che si conclude oggi a Bologna? I compagni di Bologna, delle varie realtà, non di meno polemici di quelle che le cose che sono a Roma, ovviamente c'era, divisi spesso e volentieri in frazioni e ci mancherebbe altro, però hanno condiviso complessivamente questa vicenda di 3 giornate di mobilitazione sull'anniversario di Francesco Lo Russo. Ed è stato un piacere per chi, me, i compagni della lotta per la casa che sono venuti su, altri compagni antichi, ex di Lotta Continua che si sono concentrati a Bologna, erano una settantina provenienti da Milano, provenienti da Roma, provenienti da Firenze, insomma, e cioè ho ritrovato tanti di quei vecchi compagni a guardarsi i capelli incanuditi e come dire l'invecchiamento ulteriore che c'è stato. Beh, tutto questo fa sì che le mobilitazioni sono state importanti e hanno messo in piedi in contemporanea 20 iniziative tra tutte riuscite, diciamo 200 una facoltà dell'università, 200 al VAG, 200 al TPO, veramente una cosa impressionante che spesso a Roma non arriva in questo modo eccetera, quindi c'è una memoria condivisa sul 11 marzo e sul movimento del 77, questo è già molto molto importante. Bologna lo rivive costantemente, ho chiesto e mi hanno portato a vedere gli archivi di questa memoria, non sapevo che esisteva un archivio 77 a Bologna che è già in funzione da 15 anni e che ha una videoteca molto molto sviluppata, ha aggiunto materiali nella giornata di ieri con varie interviste, anche la mia eccetera eccetera, fatta da giovanissimi che hanno la proprietà dei mezzi ormai, video e quant'altro e via di seguito, ne ho visti alcuni. Sono andato in una di queste mostre in cui c'erano esposte un centinaio di foto e ho rifotografato ovviamente le foto con i carri armati, almeno 15 foto con i carri armati, giusto per far capire che non si scherzava, non era una cosa da niente in quella situazione, oltre che tutte le immagini, come dire, di felicità, no? Che tante volte Tano ci ha esternato e tanti altri come lui, e poi le grandi immagini di quelle tre giornate del settembre del 77 sul convegno contro la repressione, anche quella una giornata molto importante. Quindi ieri mattina presto, già alle 9:30, si era sotto la lapide di Francesco Lo Russo a Via Mascarella. C'erano gli studenti universitari reduci ovviamente dalle costantemente impegnati nelle lotte contro il rettorato per come dire, i divieti posti dalla biblioteca in poi, ovviamente, eccetera, che hanno saputo ben respingere le provocazioni repressive e quant'altro. C'erano i giovani degli spazi sociali occupati, c'erano i compagni più anziani, ovviamente, eccetera. Ci siamo fatti un grande abbraccio con Bifo, non abbiamo mai troppo fraternizzato, ma sicuramente eccetera, riconoscendo entrambi ovviamente alcuni valori tipici di delle battaglie che si sono state, in cui siamo stati impegnati, e via. C'era Oreste, che ormai saregge e non saregge, col bastone, era un pezzo che, no, erano tre mesi che non lo vedevo, non sapevo che, insomma, c'erano, questa attesa, come dire, è stata ben ripagata da questo punto. No, niente, non è successo niente.
Piccoli danni, ma niente dietro.
È la radio che deve essere sistemata col nostro contributo in qualche misura. Ecco. E il pomeriggio c'è stata questa manifestazione a partire da Piazza Verdi, che è la piazza un po' simbolo ovviamente di Bologna, da dove gli universitari partono costantemente, ma da dove sono sempre partiti tutti i cortei nella storia dei movimenti antagonisti, eccetera, eccetera. Si è fatto ovviamente il centro storico, si è raggiunto la piazza del Comune, Nettuno, eccetera, e poi si è ritornati verso Piazza Verdi facendo un altro pezzo di storia, eccetera. Eppure lì c'erano le altre alternative, le altre situazioni, c'erano i lavoratori del Sicobas, quelli dei Cobas, c'erano le realtà dei migranti, insomma c'era abbastanza volontà, impegno, eccetera. E soprattutto, ecco, come nota felice, ve la voglio dire, perché ancora oggi, dopo tre giorni, come dire, a Bologna ancora si movimenta, e semplicemente faranno una grande adunanza di giorno mangereccia. Vi dico il menù perché è simpatico, perché bisogna pure essere seri quando si fanno queste cose, insomma, no? Quindi a via Paolo Fabbri, che sapete che è una via per noi importante, perché via Paolo Fabbri ci ha abitato Guccini per tantissimo tempo, e questa radio deve anche qualcosa a Guccini, perché nel momento in cui i compagni erano in galera, tante volte siamo andati in galera di più e di tanti, ma in quel caso per Daniele, Giorgio e Luciano, noi andammo, io e un altro compagno, così bussando alla porta di Guccini, fummo ricevuti, un bicchiere di vino a tutti quanti, e lui disse: vengo senz'altro alle iniziative di Radio Onda Rossa. Non solo venne alle iniziative nel centro Italia, ma siccome il processo si faceva all'Aquila, venne in quella gelateria dell'Aquila, in quel gelo dell'Aquila ovviamente, eccetera, e in uno dei piccoli teatrini dell'Aquila facemmo questa iniziativa, dove Daniele rischiava e gli altri 10 anni di galera. Insomma, giusto per dire che a via Paolo Fabbri ha abitato per tantissimo tempo, probabilmente ancora c'è a casa, Francesco Guccini. E, allora, il menù dice questo: 15 euro, quindi un menù tranquillo, eccetera. Quindi oggi saranno almeno 200 commensali a questa chiamata del 12, che ricorda l'11, che ricorda il Movimento 77. Vellutata di sedano rapa con crostini saltati. Primo, gnocchi del bosco di castagne e patate in crema di parmigiano e di ricotta spruzzati di fungo. Gnocchi del bosco vegani in crema di topinambur, che io ovviamente non conosco perché vegano.
Topinambur, sono
solo simpatico. Secondo, stufato di porco in saor, polpette con verdure vicino allo strudel, contorni, erbe saltate, sformatino, le solite patate e tanto vino. Questo è a 15 euro, ovviamente oggi si conclude.
Insomma, ci fai venire voglia pure
di partire per Bologna.
Ecco, questo voglio dire, è simpaticamente intesa che il movimento, l'insieme delle realtà che oggi a Bologna contraggono spazi allo Stato o ovviamente organizzano diritti e beni comuni, hanno saputo intendere ovviamente una capacità di guadagno della memoria e soprattutto l'attualizzazione per affrontare i conflitti del presente. Dimentico che hanno il centro di documentazione, dove c'è anche il centro video di cui vi ho parlato, che è intitolato a Francesco Lo Russo e a Carlo Giuliani, hanno fatto un libro autoprodotto che si chiama 77, storia di un assalto al cielo, in cui ovviamente descrive soprattutto i materiali, li ripropone ovviamente di quell'epoca e qualche commento, ma è prevalente, diciamo, su 140 pagine ci sono 10 pagine di presentazione, ci sono 130 pagine di documenti dell'epoca.
Allora, ieri quindi a Bologna, come Vincenzo ci raccontava molto bene, si scendeva in piazza per la memoria, per una memoria quanto mai viva, migliaia di persone in una città che in questo periodo è una delle più vivaci d'Italia, appunto ricordiamo le lotte partite dagli universitari, ma che parlano di temi molto più ampi, la vivibilità di una città, del contrasto alle speculazioni, del contrasto all'esclusione, in questo caso dalle biblioteche universitarie, dall'accesso alla cultura. Quindi si ricordava, c'era era un corteo di memoria, ma appunto che vive oggi più che mai in questa primavera del 2017, in realtà vive un conflitto del tutto attuale. Ieri si scendeva in piazza a Napoli, l'altra città forse più vivace d'Italia in questo momento a livello di movimenti, si scendeva in piazza a Napoli per un momento molto importante, perché insomma il partito della guerra civile, il partito che incita alla guerra tra poveri, allo scontro tra italiani e migranti, insomma scontri fratricidi in qualche modo, scendeva col suo leader Salvini a provocare nella città che per eccellenza insomma contraria a questo, insomma una città aperta, accogliente e solidale da che mondo è mondo, che è Napoli. Era un banco di prova importante per tanti motivi e insomma la giornata di lotta è stata davvero davvero grossa, nel senso che intanto a livello numerico 10.000 persone, almeno 10.000 persone in piazza, che è già una cosa importante, insomma a fronte di un comizio di Salvini chiuso dentro un teatro con una capienza di massimo 1.000 persone, quindi anche cioè, oltretutto portate tutte quei soliti pullman che si spostano in giro per l'Italia per i comizi di Salvini portando più o meno sempre le stesse persone. C'è stato nei giorni precedenti già un clima che saliva, che montava, con l'occupazione di venerdì della sala della mostra d'oltremare da parte dei compagni e delle compagne di varie realtà, che proprio hanno preteso che Salvini non venisse più, cosa che in un primo momento hanno ottenuto, salvo poi scatenare quello che è la reazione del partito di governo, del partito democratico, che con un nome sempre più insomma, ridicolo da questo punto di vista, e che ha fatto l'operazione che in realtà ci si poteva benissimo aspettare, ma che conferma per l'ennesima volta l'infamità di questi, ovvero spendersi con tutte le proprie energie perché a Salvini fosse consentito di svolgere tranquillamente la propria iniziativa. Questo perché dopo l'occupazione da parte dei compagni e delle compagne, la mostra d'oltremare, temendo insomma che la tensione salisse troppo, a quel punto ha detto: no, allora sapete che c'è, Salvini non viene più, non si fa più l'iniziativa. Il prefetto di Napoli stesso ha espresso tutte le sue perplessità, il sindaco De Magistris ovviamente, anche come ci si poteva attendere, ha detto che per quanto lo riguarda Salvini non deve parlare nella città di Napoli perché incita all'odio, incita alla guerra civile e Napoli è tutt'altro. È intervenuto Minniti, il nuovo ministro degli interni del PD, un uomo di Stato nel senso peggiore, cioè, sempre che ce ne sia uno migliore, però insomma nel senso più squallido in assoluto del termine. Ministro degli interni che ha detto al prefetto di Napoli e a tutte le autorità: dovete fare di tutto per fare in modo che a Salvini sia garantito il diritto di parola, perché non è possibile che al leader di una forza politica così rappresentata in Parlamento sia impedito in qualche modo di parlare. In questo caso ovviamente trascurando il fatto che ci fosse una larga volontà popolare che non lo voleva in quella città. Insomma, detto questo, si è verificato il giorno dopo proprio quello che Minniti ha chiesto, ovvero uno spiegamento di forze dell'ordine spaventoso nella città di Napoli, del tutto estraneo alla volontà di una città che insomma si era espressa in modo così chiaro, pur di garantire a Salvini di parlare, si è trasformato Napoli in un campo di battaglia. Questi sono i fatti, insomma, la manifestazione non ha accettato questo tipo di limitazione, questo tipo di proprio di invadenza da parte del sistema, del partito di governo connivente con l'opposizione della Lega, e si è diretta contro, insomma, in direzione, questa grande manifestazione si è diretta verso il luogo della manifestazione leghista. Ci sono stati scontri anche piuttosto accesi. Tante persone hanno partecipato anche agli scontri, ecco, non mi pare ci sia possibilità di dare adito alle solite polemiche, teorie di piccoli gruppi che si staccano dal corteo. Insomma, mi sembra che il corteo ha preso in maniera determinata quella direzione là e ha praticato un obiettivo di tentare anche fisicamente di impedire la manifestazione leghista, ha costretto di fatto ad asserragliarsi proprio difesi da cordoni e cordoni di blindati, idranti, uso di lacrimogeni anche stavolta molto, molto ampio, e insomma Salvini poi, come era ampiamente prevedibile, ha provato a rigirare la frittata a modo suo, dicendo che facendosi passare per una povera vittima, ecco, per un perseguitato politico, lui che passa le giornate a dire che scenderà nelle strade con i suoi militanti, con i bastoni, a cacciare i migranti, i centri sociali, ripuliranno tutto loro. Insomma, abbiamo visto che poi quando nelle strade ci si scende veramente, lui scappa dentro i teatri e deve chiamare il ministro degli interni addirittura per poter parlare dentro a un teatro. Le strade sono le nostre, l'abbiamo dimostrato un'altra volta nella città di Napoli, dove questo sentimento è particolarmente forte, magari da altre parti sarebbe un po' più difficile, però ecco, direi che è stato dimostrato ampiamente che non quando si parla davvero di scendere nelle piazze, scendere nelle strade, stare in mezzo alla popolazione, non dietro una tastiera magari su Twitter a minacciare questo e quest'altro, insomma i razzisti ancora, almeno in alcune città, ripeto, d'Italia, i razzisti devono scappare, devono rinchiudersi dentro i teatri, devono ricorrere al partito che, ripeto, insomma, ha per l'ennesima volta dimostrato che Salvini gli fa comodo, che il razzismo della Lega e la guerra tra poveri per il PD sono la svolta, perché possono coltivarsi Salvini consentendogli di parlare, spendendo soldi in servizi d'ordine e di polizia per pur di garantirgli di parlare, ma perché? Perché è il nemico migliore che il PD possa avere, perché quando si ripresenteranno le elezioni un'altra volta potranno dire, agitarlo come spauracchio, dire agli elettori, volete davvero una specie di Trump in Italia? No, Salvini fa schifo, votate tutti quanti il PD. Ecco, questa operazione la città di Napoli l'ha scardinata, l'ha smascherata, l'ha combattuta fieramente nelle strade, noi siamo ovviamente con loro, al loro fianco, e insomma senza se e senza ma. Io adesso non so se vogliamo passare al tema della puntata o se vogliamo aggiungere...
Sì, un attimino, no, perché stiamo cercando un contatto con i compagni
di Napoli.
Di Napoli. E vediamo un po' di entrarci in contatto in modo che ci raccontano direttamente, ma due cose vanno dette pure su questo. Cioè, io penso che Salvini non è che solo a Napoli non deve parlare, ma non dovrebbe parlare né a Milano né a Mantova né a Brescia, per le cose che dice, che viola. Ah, ecco, allora lo mettiamo in onda. Allora, abbiamo il collegamento con Napoli, pronto?
Pronto?
Sì, dici com'è andata la giornata, che cosa... E, insomma, al di là di quello che ci hanno raccontato le televisioni, che l'hanno raccontata la storta, e che le cose vanno in un certo modo, Salvini per quale motivo deve avere il diritto di manifestare nel momento che si mette fuori legge, perché in Italia c'è la legge Mancino che vieta di parlare di razzismo e vieta l'apologia del fascismo. Per quale motivo gli è stato imposto a una città come a Napoli, che ha fatto la resistenza antifascista, gloriosi 4 giorni di Napoli, a imporre a un razzista come Salvini a venire in città? è chiaro, la reazione è stata spontanea, minima di quello che si poteva fare. Ci puoi raccontare la tua versione, insomma?
Ma Salvini potrebbe essere, diciamo, il leader di uno dei movimenti xenofobi e razzisti europei come la Lega, dentro un processo che da lui a Trump, a Orban, Le Pen, sta costruendo un immaginario di un'Europa spinato. A Napoli è anche un simbolo particolare, no? Perché lui è un po' in questo momento il simbolo di quella che è la storia del colonialismo interno, di questa discriminazione del sud, e diciamo chiaramente una figura particolarmente ostilizzata in città, credo che ragionevolmente ieri la mobilitazione aveva una grande solidarietà. Essa è stata sicuramente di massa, ci fossero circa 10.000 persone, malgrado un tutto pesante costruito intorno alla manifestazione. Questo è stato il primo foglio di via sostanziale, il fatto che fosse una manifestazione grande, partecipata, plurale, che tra l'altro, diciamo, ha contestato Salvini, ha contestato anche la scelta del ministro Minniti di imporre in maniera autoritaria questa presenza dentro la mossa oltremare, no? Perché quello che poi forse ha anche accentuato, diciamo così, la rabbia della piazza, trasformato l'indignazione in una rabbia sociale, e anche questa ulteriore forzatura che ha visto la città ancora una volta commissariata, perché come sappiamo dopo le proteste dei giorni scorsi, che avevano riguardato un arco di figure molto diversificato, no? Dai 24 artisti napoletani che avevano composto una canzone contro Salvini all'occupazione della sala del congresso di Salvini stesso, a svariate prese di posizione, sia l'ente mostra aveva rescisso il contratto, e lo stesso comune di Napoli si è detto contrario che si svolgesse il comizio all'interno. Quindi, a fronte della volontà di un ente autonomo, se all'interno ha per l'ennesima volta commissariato la città imponendo che si svolgesse là, tra l'altro utilizzando in maniera, diciamo, con una metafora probabilmente non casuale, gli stessi articoli di legge con cui in chiave emergenziale sono state imposte le discariche e gli inceneritori in Campania. Quindi, diciamo, questo ha sicuramente ulteriormente esasperato il clima, e c'è stata una, diciamo, una contestazione anche spontanea, a cui, diciamo, ha risposto anche un'imponente militarizzazione. Praticamente è stata creata una sorta di zona rossa nella mossa oltremare, con quasi 1.500 agenti di polizia, tutto questo, diciamo, per mettere un comizio che l'ente stesso non voleva, e che è dare, diciamo, diritto di tribuna a un personaggio che invita a rastrellare gli immigrati casa per casa, che ha più volte, diciamo così, insultato la città, che
ha insultato tutto il meridione, Napoli in particolare, ma tutto il meridione. Ricordo che nel linguaggio dei linguini, dei leghisti, Napoli, quando uno è del sud lo chiamano tutti Napoli, in modo dispregiativo, arriva a Napoli e voleva avere il diritto di manifestare tranquillamente. Ma c'hai il telefono, va e viene, c'è qualche problema? Pronto?
Il mio telefono è un po' stanco, dopo ieri è un po' scassato. Dicevo che la manifestazione avesse una solidarietà che andava anche oltre i circa 10.000 persone che sono scese in piazza. Cioè, ci fosse complessivamente sia un clima di ostilità a Matteo Salvini, a quello che lui rappresenta oggi politicamente, ma anche simbolicamente rispetto a quella che è la storia di questo paese. Insomma, la gente non dimentica che i primi immigrati su cui anche la Lega Nord ha esercitato lo stigma razzista sono proprio i meridionali, diciamo negli anni 60-70, ma ancora oggi, quando a cercare lavoro a Milano, a Torino, e quant'altro, diciamo. Quindi questa è una memoria fresca che peraltro lo stesso Salvini ha più volte provato a diciamo, fino a 2 anni fa girava con una maglietta che diceva prima il Nord, e ora ipocritamente cerca di occultare questa cultura e questa posizione, perché ha bisogno di un po' di tutti. Abbiamo definito il congresso dello zio Tom, no? I negri da cortile, come li chiamava Malcolm X, cioè raggruppare dal sud con un po' di pullman di deportati, un po' di gente in libera uscita in cerca di un posto in Parlamento, per lo più di destra, che fa la CAC per fargli raccogliere qualche voto al meridione, sempre sul mood della caccia all'immigrato come capo espiatorio della crisi, una cosa veramente triste, tra l'altro.
Sì, però io più a centrare a Salvini, che io ho detto, per me Salvini non dovrebbe parlare neanche nella Val Bembrana per quello che dice, ma il discorso più grave è quello che si è comportato veramente da fascista tradizionale, e il questurino Minniti che ha imposto al sindaco l'uso di quello spazio, mandando proprio un decreto, come si dice, una sì, delibera.
C'è stata un'ordinanza
di questura per imporre a dare voce e far provocare quello che è successo ieri. Mentre questo fa le cose, nel frattempo inietta, inocula una cultura in cui si vede quello che spara perché gli stanno tentando di rubare un pacchetto di sigarette, c'è quello che brucia il barbone perché gli dà fastidio, insomma sta cultura viene sdoganata, e Minniti a questo ha pensato. Questo ministro ha fatto pure un'ordinanza alle questure chiedendo ai poliziotti di rastrellare più extracomunitari possibili, portarle ai CIE, perché vuole organizzare per la fine di marzo dei voli per l'espulsione. Capito con chi ci avevamo a che fare? Perciò le iniziative di resistenza antifascista che sono stato Napoli hanno tutto la stima e l'orgoglio di molti compagni italiani.
Sì, è stata, come dicevi tu, una ordinanza fatto con è stato un po' spinto il prefetto, perché il giorno prima, la sera prima, come si sa, in un vertice in prefettura e poi in questura si era deciso di accettare la posizione della mossa oltremare, che aveva rescisso il contratto e rendeva quindi possibile lo svolgimento del comizio all'interno. Il ministro Minniti è intervenuto direttamente per imporre questa cosa, ecco, poi c'è tutto in ordinanza della prefettura.
E allora guarda, ti ringrazio.
Autoritario e francamente, diciamo così, ha sicuramente accentuato la rabbia della manifestazione.
Certo, guarda, ti ringraziamo per la corrispondenza, io direi ringraziamo di nuovo tutta Napoli e comunque tutte le persone che sono scese in piazza anche venendo a Napoli da altre città, perché era davvero un momento importante per tutti, non solo per la vostra città. E ti domando un'ultimissima cosa riguardo alle persone arrestate, se hai degli aggiornamenti.
Ci sono 3 arresti, in realtà sul terzo c'è ancora incertezza, perché nel caso di Foggia non avevamo un'informazione diretta. Sicuramente 2 sono un componente di una struttura sociale napoletana qua e un altro ragazzo di Scampia, e hanno lunedì la direttissima, infatti c'è sicuramente un presidio al tribunale lunedì mattina.
Ok,
bene, e noi seguiremo come vanno le cose, ti ringraziamo.
Va bene, grazie a voi,
ciao.
E un'ultima riflessione su questo, proprio al volo, prima di avere la telefonata, tanto ci metto 10 secondi. Vi ricordate a proposito di Ministero, di PD, l'episodio di Goro, in cui dei razzisti, un manipolo piccolo, non 10.000 persone come ieri, un piccolo manipolo di razzisti ha detto non vogliamo i migranti, sono scesi in piazza, hanno fatto pure scontri, quindi quelle, cioè scontri, comunque barricate, quindi con la retorica della, invece de, che i violenti sono cattivi la tirano fuori solo in alcuni casi. Il PD ha, che ha fatto il governo, ha detto mandategli via i migranti e dategli ragione. Ieri, l'altro ieri a Napoli, una città intera ha detto ma non vogliamo questo questa testa di cazzo che parla nella nostra città. Il Ministero degli Interni che ha fatto ha mandato migliaia di poliziotti a garantirgli il diritto a parlare. Beh, questo perciò... direi che è esemplificativo come paragone, come si comporta un governo appunto del Partito Democratico di centro-sinistra, quello che è, con verso il razzismo lo favorisce apertamente e dichiaratamente le derive fasciste e razziste del nostro paese, tanto che secondo me va trattato esattamente come si tratta un banchetto di Salvini o insomma o le manifestazioni di Salvini.
Per me è la stessa cosa, non c'è differenza. Pronto?
Sì, pronto.
Pronto, abbiamo questo compagno, ci deve denunciare un fatto accaduto ieri a Sassari, dici cosa è avvenuto.
Sì, allora, niente, ieri notte a Sassari è avvenuto un fatto gravissimo, fondamentalmente è stato assaltato il luogo di compagni, il collettivo Sega Libera, che aveva, c'era in corso un'iniziativa antifascista, e insomma una serie di personaggi molto probabilmente legati a Casa Pound hanno assaltato il collettivo con caschi, bastoni e cinghie, e niente, alcuni compagni sono finiti all'ospedale, quindi l'ennesima aggressione che denunciamo con forza, insomma, da parte di queste merde che ancora circolano nelle nostre città. E oggi pomeriggio alle 16 a Sassari ci sarà una conferenza stampa, un'assemblea pubblica, e quindi sapremo un po' di più rispetto a quello che è successo. Quindi volevo dare un attimo questa informazione.
Benissimo, ti ringraziamo e ti chiediamo di tenere informata la radio, perché sicuramente ne vogliamo parlare, capirne di più, e questo è il clima in Italia, insomma, no? Gli antifascisti vengono aggrediti o dalla polizia o dai sgherri che sono uguali, no? Di poliziotti, e invece i razzisti, i demagoghi vengono esaltati. Ti ringraziamo.
Bene, ci sentiamo più tardi.
Ciao, ciao.
Ciao.
Insomma, questo è l'aria che tira, sì, in Italia, insomma. Questo clima in questo modo, poi con la stampa che amplifica, perché nega, non ha raccontato delle grandi tre giorni di Bologna la stampa, ci ha raccontato di Napoli, ma non dei 10.000 festosi, allegri e colorati, ma dei neri, i black bloc, che hanno cominciato a fare quella cosa solamente perché la polizia ha cominciato a caricare il corteo pacifico, perché non si doveva avvicinare troppo al recinto dove era stato messo questa scimmia, la chiamo io scimmia stavolta, no? Questa cosa, cioè, dei termini che non mi vengono da fare, però come si può definire quel tricolodito che quando parla mi sembrano più rotti che concetti, quando dice le cose non lo sa manco lui cosa dice, eppure questo c'ha diritto di parola in Italia, e non solo tra le, in mezzo alla piazza, ma pure in televisione, che gli danno tutto sto spazio ogni volta. Mo adesso volevamo trattare un altro punto, mettiamo un attimino uno stacchino musicale, perché c'è anche questo fatto del cinema Aquila. Adesso sentiamo qualcuno che ci racconta cosa sta avvenendo, c'è un'iniziativa oggi, e poi seguiamo con la scaletta per parlare del campo sgomberato nel Gargano.
Death prepared, troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch then fight.
Yeah. with Celtics death arrives. Designed to fill your mind, now that you realize the prize arrives. We got the pump, the stuff to make you tough. From the heart, it's a start, a work of art to revolutionize. Make a change, nothing strange. People, people, we all the same. No, we're not the same, cause we don't know the game. What we need is awareness.
Allora ritorniamo in diretta, abbiamo il collegamento con i compagni che seguono, gestiscono, partecipano alle iniziative culturali che si svolgono al Cinema Aquila. Oggi so che c'è in programma un film sui terremotati, diciamo di Amatrice, insomma un documentario autoprodotto da chi è anche a sostegno, a solidarietà, a sottoscrizione, nel senso di aiutare i terremotati. E ci presenterà questa giornata e poi gli faccio una domanda. Io ho letto che il comune vuole vietare la proiezione di tre film che stanno in programma, documentari, due che parlano della Palestina, uno che parla dei canili romani, perché non sono graditi all'amministrazione comunale. Se ci dici di più, che cosa vuol significare questo? La parola a te. Pronto?
Sì, pronto, ecco, mi sento. Buongiorno a tutti. Tutti. Sì, allora, oggi in effetti c'è una prima programmazione dal titolo Non tremare, fare di un campo solidale e per il ciclo territorio dei resistenti. Con questo apriremo la programmazione appunto pomeridiana, che poi andrà a proseguire appunto la sera con la proiezione di altri film, di cui appunto diciamo parleremo poi in seguito. La questione della sospensione della programmazione riguarda appunto questa dichiarazione che è stata fatta di volerla sospendere per la prossima settimana, settimana in cui sono previste comunque tre proiezioni, insomma, appunto una è The Wanted 18, uno da seguire, poi uno spettacolo teatrale, questo è il giorno 14. Questo spettacolo teatrale si intitola Mi chiamo Rachel Corrie, e poi il giorno 15 ancora This is my land Abram e The South of the Sea. Il giorno 16 infine Piccolo mondo cane, che invece riguarda la questione dell'autogestione del canile della muratella, appunto, avvenuta prima dell'assegnazione dello stesso, quindi dalla chiusura fino all'assegnazione dello stesso attraverso un bando comunale. Queste diverse pellicole, appunto le prime che vi ho citato, riguardano invece l'attività della BDS, appunto di questa realtà impegnata nella lotta contro le discriminazioni e l'impoverimento del popolo palestinese, e l'altro invece che accennavo all'esperienza di autogestione all'interno del canile della muratella. La situazione, diciamo, si è, riguardo a queste proiezioni, si è così palesata giovedì scorso quando nella nostra consueta assemblea, che è un tavolo appunto a cui partecipano il municipio e le realtà tutte riunite in CA e che appunto si propongono di realizzare proiezioni all'interno del cinema, si è stato appunto detto, comunicata l'intenzione di sospendere interamente la proiezione di tutta la settimana prossima, che appunto comprende queste proiezioni che sappiamo essere diciamo considerate come problematiche a livello anche comunale. La cosa che fa sicuramente temere, ecco, questo intervento censorio, potremmo veramente definirlo censorio, è il fatto che comunque queste proiezioni non hanno di per sé, insomma, non sono nemmeno conosciute, diciamo, nello specifico, o meglio, non so come spiego meglio, la proiezione del canile è un film inedito, quindi le opposizioni alla proiezione del film sono davvero infondate, perché non è stato mai prodotto, non è stato visto e di per sé non rappresenta un attacco alla d'azione del comune, ma semplicemente la ripresa appunto di questa esperienza di autogestione. I film invece di BBS sono film invece ampiamente conosciuti, proiettati anche dalla RAI, candidati a degli Oscar, a premi quindi importanti, e diciamo non si può comprendere che ci voglia essere una volontà di impedire la proiezione di questi. Formalmente quello che c'è stato detto è che la motivazione della sospensione della proiezione è legata alla necessità di scrivere un regolamento, appunto che determini il funzionamento di queste proiezioni e la programmazione sé per sé. Ricordo che noi, dopo la prima proiezione che è stata fatta il 25 dicembre, da gennaio abbiamo implementato sempre di più e di volta in volta organizzato proiezioni che hanno portato centinaia, una serata di persone, di migliaia di persone nell'arco di questi settimane, di questi mesi, e appunto sono state sempre frutto di questa discussione aperta e serena, insomma, fatta in questo tavolo, partecipato, ripeto, da municipio e territorio, direi cittadino a questo punto, perché la programmazione viene svolta a porte aperte ed è accessibile a chiunque abbia delle proposte da fare, che vengono discusse in quella sede. Ad oggi si è svolto sempre in questo modo, regole sono state applicate, sono state secondo appunto dei criteri, ripeto, di assoluta, come dire, trasparenza e conoscenza di quello che veniva fatto. Laddove il municipio non fosse stato presente a quel tavolo di discussione, veniva informato attraverso delle mail di quelle che erano delle proposte, e quindi diciamo la conduzione di questa organizzazione è stata sempre condivisa. Quello che non capiamo appunto è perché ad oggi, a pochi giorni prima dell'avvio della settimana successiva, appunto giovedì scorso, il 9 marzo, ci sia stato chiesto di interromperla. Ci sono delle difficoltà oggettive anche nel fare questo, perché la programmazione non è qualcosa che si possa fare da un giorno all'altro. I contatti con le case distributrici, con i produttori, richiedono del tempo, la possibilità anche di dare un valore aggiunto nella proiezione, invitando a partecipare registi o persone che abbiano partecipato alla realizzazione del film, richiede dei tempi. Quindi ovviamente la programmazione non è qualcosa che viene fatta da un giorno all'altro, da una settimana per la settimana successiva, ma per un periodo più lungo, che appunto è quello che adesso non ci consente, insomma, di interrompere il tutto così bruscamente. Altra cosa da dire è che la settimana prossima sono in programma anche per la mattina, appunto il 15, un film rivolto alle scuole, Il Grande Giorno, e la sospensione, ripeto, della programmazione di tutta la settimana andrebbe a ledere anche in particolare quei 150 ragazzi che sono prenotati, appunto classe medie ed elementare, per vedere questo film. Questa sospensione impatterebbe su tutto questo.
Bene, ti dico, bene per modo di dire, nel senso, voi ovviamente rifiutate questo forma indiretta o diretta di censura, perché sicuramente non gli garbano i temi che vengono trattati, ma mantenete la programmazione in ogni caso.
Beh, la nostra intenzione è appunto di proseguire sia in ossequio, diciamo, ad impegni presi, ma che poi sono diciamo oltre con le singole, ripeto, produzioni, ma impegno con la popolazione tutta. Insomma, questo percorso è stato avviato perché il cinema possa rimanere aperto, sia aperto. È stata definita appunto questa una fase transitoria prima dell'assegnazione dello spazio attraverso un bando, e di cui appunto con questa modalità ancora del bando, ma comunque per poterlo tenere aperto in tutta questa fase transitoria. Chiuderlo significherebbe venir meno a questa determinazione che nasce da un bisogno reale del territorio di avere un luogo di cultura e un luogo di scambio, come è stato anche fino a quando nel 2015 è stato chiuso. E noi intendiamo continuare ad essere lì, aperti al confronto, allo scambio, come siamo stati fino adesso. Qualunque tipo di problema, come anche questo di ridiscutere delle regole. Noi siamo stati assolutamente aperti e disponibili, l'abbiamo detto pubblicamente appunto con la sede dell'ultima assemblea, come sempre abbiamo tra l'altro manifestato, aperti appunto ad ogni tipo di confronto, anche ad ogni tipo di diciamo di discussione, insomma. Se ci sono dei film, in particolare altri, che vengono proposti, come è stato anche sempre in passato, vengono proposti dal municipio, che si rende come tramite, diciamo, di altri soggetti che non accedono direttamente al cinema, perché torno a ripetere, laddove le proposte avvengono direttamente nel foyer del Cinema Aquile giovedì pomeriggio nell'ora deputata a questa assemblea, vengono lì discusse e poi vengono calendarizzate. Laddove avvengono per il tramite del municipio, ugualmente vengono discusse e calendarizzate. Non c'è nessun problema, anche adesso, se ci sono delle esigenze particolari, come ci sono state indicate lì per lì, a poter anche rimaneggiare, diciamo, il programma per tutto questo mese. Quello che ci risulta assolutamente inaccettabile è la sospensione, è la chiusura, inaccettabile perché è immotivata.
Bene, senti, tanto per chiudere pure questa corrispondenza, dici del programma di oggi pomeriggio, a che ora comincia, a che ora è, quali gli obiettivi, che si prefigura questa proiezione che si terrà oggi al Cinema Aquila.
Sì, allora, dicevo, alle 17.30 all'interno del ciclo Territori Resistenti c'è la proiezione del film Non Tremare, storia di un campo solidale, alla quale seguirà appunto una discussione con i realizzatori del film. In realtà verrà anche preceduta, diciamo, da una presentazione ampia del film e ovviamente la discussione che va a sostegno delle popolazioni appunto di Amatrice, appunto oggetto dei danni del terremoto. Dopodiché è previsto in calendario alle ore 19.30 per un'altra rassegna, L'Italia che non si vende, la proiezione del film Ogni opera di confezione, e per finire alle 21.30 Gli Indivisibili, anche questo un film candidato fra l'altro ai Davide Donatello come miglior film per regia e sceneggiatura. Ripeto, si parlerà comunque in questa occasione, questa sera, questo è il nostro interesse, visto che, diciamo, secondo quanto dettoci è l'ultimo giorno, diciamo, di programmazione approvata dal municipio, e da domani siamo fuori dall'approvazione appunto, quindi entreremo in questa fase di sospensione. Noi ci ripromettiamo di affrontare assolutamente la questione stasera del funzionamento delle proiezioni di tutta la settimana, insomma, ripeto, dalla possibile, dai danni anche che deriverebbero dalla sospensione nei confronti di tutte le singole proiezioni, e anche la sospensione delle proiezioni nei mattinè per le scuole. Siete tutti invitati a partecipare oggi, quindi alle 17.30, mi fa piacere dirlo, insomma, per condividere questa proiezione, questa discussione e questa, ci auguriamo, più ampia discussione, assemblea, insomma, su questa possibile prosecuzione di un percorso che veramente, insomma, ha un'importanza che forse va oltre i confini cittadini, insomma, di Roma.
Benissimo, ti ringraziamo, ciao, grazie.
Grazie a voi tutti, buona giornata.
Ecco, la lotta è sempre dura, sia se difendi i principi democratici, sia se pratichi l'antifascismo, sia se vuoi diffondere cultura. Ormai è questo, poi al di là se ci stanno i 5 Stelle, o c'è sta il PD, o c'è sta la cosa, l'obiettivo è quello sempre di opprimere a chi vuole lottare per la libertà.
Allora, iniziamo la seconda parte della trasmissione, diciamo, in cui volevamo approfondire, riprendendo un po' il filo dei discorsi sul lavoro, sul mondo del lavoro in tutte le sue più sfaccettate angolazioni, con una corrispondenza telefonica insomma, per iniziare a parlare un po' in questa oretta scarsa che ci resta della questione che, insomma, prende lo spunto dall'episodio di Foggia, o meglio di Rignano Garganico, del ghetto della Tendopoli, in cui un paio di settimane fa si è verificato l'ennesimo episodio drammatico con due ragazzi del Mali morti in un incendio del campo seguito allo sgombero da parte delle forze dell'ordine. un caso che apre tante possibili discussioni, perché è un caso complicato in cui non c'è una lettura semplice, ma ci sono tante letture che si sovrappongono, perché si sovrappongono lo sfruttamento bestiale dei braccianti nelle campagne, la ghettizzazione operata però di fatto spesso dagli stessi sfruttatori, nel senso che se li tengono là stretti nelle tendopoli vicino ai campi dove lavorano, un sistema dell'accoglienza comunque è parte del problema, perché tende quasi a lucrare sulle condizioni stesse dei migranti, e poi l'intervento dei compagni e delle compagne. Ecco, adesso abbiamo in linea, adesso gli passerò la parola praticamente subito, Alessandro del collettivo Profuga, che si occupa appunto della questione del ghetto già da molto tempo. Allora, quello che volevamo ragionare un po', non tanto e non solo un racconto dei fatti, anche se magari brevemente un riepilogo quello può servire, ma una riflessione appunto su cosa vuol dire fare un intervento politico in una situazione del genere, quali possono essere gli obiettivi, quanto è anche difficile, immagino, individuare la strada di lotta migliore, in qualche modo quella che può essere più efficace sia per le condizioni dei ragazzi e delle ragazze, insomma delle persone che hanno vissuto nel ghetto, e sia per colpire il nemico, cioè quale lotte fare per fare del male agli sfruttatori e a chi su questa situazione ci campa. No, intanto ti volevo chiedere attualmente qual è la situazione del ghetto, cioè se è completamente smantellato, se si sta ristabilendo in questo periodo, insomma dici anche proprio magari l'attualità proprio di questi giorni.
Ok, sì, buongiorno a tutti innanzitutto, ai presenti, anche agli ascoltatori di Radio Onda Rossa. E come insomma sapete, avete potuto leggere dai giornali in queste settimane, si è consumato lo sgombero umanitario del Gran Ghetto in provincia di Foggia, sgombero che era, diciamo così, stato paventato dalle istituzioni regionali per tutto l'anno passato. E attualmente la situazione è questa: ci sono ancora un centinaio di braccianti che sono rimasti appunto nell'area del Gran Ghetto, e sono quelli, diciamo, che hanno rifiutato di trasferirsi volontariamente nelle strutture di accoglienza messe a disposizione dalla Regione Puglia, e sono, diciamo, i lavoratori che hanno marciato anche sul corteo subito dopo l'inizio dello sgombero del Gran Ghetto, e chiedevano sostanzialmente di essere ascoltati per trovare delle soluzioni migliori di questo approccio messo in campo, diciamo, dalla Regione Puglia per risolvere l'annosa questione sia delle condizioni abitative sia delle condizioni di lavoro appunto dei braccianti della Capitanata. Il rifiuto di questi lavoratori nasce appunto, il rifiuto di andare a vivere in queste strutture nasce appunto dalla resistenza a questo tipo di approccio rispetto appunto a una soluzione che riguarda i diritti dei lavoratori agricoli, e cioè non si può, secondo appunto gli stessi lavoratori, pensare di risolvere e di agire sulle condizioni di lavoro degli operai agricoli pensando di poter trattare questa questione come una questione di accoglienza, come se si trattasse di richiedenti asilo. Le istituzioni sembrano dimenticare molto spesso che appunto si tratta di lavoratori, ed è sul piano del lavoro che bisogna agire per sconfiggere veramente il caporalato. Su quello che mi si chiedeva prima, la complessità di fare un intervento in uno spazio del genere, proprio appunto nella compresenza anche in questi luoghi di coloro i quali hanno interessi, no, a che situazioni come quelle del ghetto, dove appunto agisce l'intermediazione per il reclutamento dei lavoratori, quindi la compresenza anche degli sfruttatori, di una parte degli sfruttatori che sono i caporali. E infatti senza dubbio, oltre ai lavoratori che appunto rifiutavano una gestione da parte della Regione Puglia sia di uno sgombero, quindi anche delle modalità in cui lo sgombero è stato messo in atto, e sia appunto delle soluzioni di accoglienza, c'è dall'altra parte la complessità, la contraddizione di ragionare su chi ha degli interessi, no, affinché luoghi del genere in qualche modo, no, restino così come sono.
Noi insieme alla rete Campagnellotta da più di un anno e mezzo stiamo portando un intervento, come dire, di sindacalizzazione sociale, se possiamo chiamarla così, nel senso che cerchiamo di entrare in contatto con i lavoratori, cercando di isolare il più possibile i caporali, ed è cosa che abbiamo fatto in effetti nei luoghi, nei vari ghetti, non solo quello appunto conosciuto come ghetto di Rignano, ma che poi in effetti il suo nome vero è Gran Ghetto, così come lo chiamano gli abitanti che lo abitano. E, abbiamo cercato appunto in questo anno e mezzo di lotta di intraprendere insieme ai lavoratori un percorso di coscienza, di consapevolezza, di classe potremmo dire, no? E, con appunto l'obiettivo di isolare coloro i quali in qualche modo sono, no, agiscono dentro questo meccanismo di sfruttamento, e facendo un ragionamento che porta a non individuare il caporale come il nemico numero uno, no? Ma è il sistema, diciamo, di produzione agricola il vero problema. Senza azioni che agiscono, no, nel trasformare quelle che sono le caratteristiche di un sistema di produzione dell'agroalimentare, così come avviene nella provincia di Foggia, ma non solo, perché situazioni, come dire, di caporalato che si avvicinano a quelle dell'agricoltura pugliese sono, come dire, riscontrabili anche in altre regioni d'Italia. Quindi il problema è come viene prodotto l'agroalimentare nel nostro paese. Una riflessione che non bisogna mai dimenticare, appunto, lo strapotere che la grande distribuzione organizzata ha nell'imposizione dei prezzi ai produttori agricoli, e che spinge naturalmente i piccoli produttori, ma non solo, a reclutare lavoratori al ribasso, e per questo, diciamo, c'è bisogno per forza dell'intermediazione insomma di queste figure.
Guarda, ti interrompo un attimo, proprio ti butto l'altre due stimoli di riflessione per fare magari una seconda parte, certo, dell'intervento. Intanto te adesso toccavi giustamente il tema che mi sembra sotto gli occhi di tutti, ma che va, insomma, è opportuno rilanciare sempre, del fatto che il problema è di sistema produttivo e di filiera, e parte da, appunto, dal mercato dell'agroalimentare e dal modello produttivo dell'agroalimentare, di cui il caporale è il fenomeno più superficiale, cioè il fenomeno che il bracciante si trova addosso materialmente tutti i giorni, ma ovviamente non è colui che decide. Però ovviamente questa catena di sfruttamento, come un po' in tutti i settori, è appunto una catena, quindi di vari anelli che si intrecciano fino ad arrivare a colui che ti sta sopra direttamente, che possiamo dire che in questo caso è il caporale. Allora, diciamo che in una prospettiva che ovviamente è faticosa e lunga, per esempio nel mondo della logistica ci sono voluti anni per iniziare a fare i primi scioperi, quindi forse nel mondo dei braccianti è ancora più complesso, però se l'ottica in cui ci si pone è quella, sicuramente eventuali scioperi, mobilitazioni per il salario, per condizioni di vita migliori, dovranno impattare quel sistema là di sfruttamento, quindi sicuramente impattare politicamente il mondo della produzione agroalimentare. Dopodiché però, se fai lo sciopero nei campi, ti ritrovi il caporale col fucile, adesso semplifico il discorso, che prova a farti tornare al lavoro zitto zitto, a farti piegare la schiena. Quindi ci sarà sicuramente nel futuro, quando si porrà, magari ci si porrà sul piano dello sciopero, ci saranno comunque problemi molto gravi da affrontare, nel senso ci sarà da prepararsi, e i ragazzi stessi dovranno essere molto determinati per fare lotte del genere. Ti aggiungo un altro, torno invece indietro su un altro punto, che è forse la perplessità, insomma, che mi viene sulla questione invece del rifiutare lo sgombero del ghetto. Ora, ovviamente uno sgombero poliziesco, brutale, e che lascia la gente così buttata per aria e per strada, non lo auspica nessuno. Però noi, da, insomma, siamo, viviamo distanti da Foggia, non siamo stati nel ghetto, però le immagini le abbiamo viste, insomma, per quello che mi riguarda personalmente, ma penso anche altri compagni, vedere quella roba là penso sia un abisso dell'umanità, cioè, nel senso, mi viene in mente poco di peggio. Qui tanto da dire, ma siamo sicuri, cioè, nel senso, è proprio una domanda, che soluzioni anche insufficienti, perché magari un centro di accoglienza troppo piccolo, in cui ci sono meno posti, non bastano per tutti, è lontano dal lavoro, però che forse non sia da pensare di lottare sulle soluzioni. Cioè, io se poi vedo un ragazzo africano col cartello in mano che dice voglio tornare nel ghetto e ho visto le immagini del ghetto, boh, c'è un cortocircuito, c'è qualcosa che non mi torna. Quindi mi viene da domandare, ma invece intanto accettare il centro di accoglienza e poi lottare su quello immediatamente, se non ci sono i trasporti per andare al lavoro, che ne so, occupare l'ufficio dei trasporti del comune di Foggia e costringerli a mettere delle navette, faccio esempi così, da uno appunto distante da Foggia. Però
sì, chiaro.
Ecco, questo insomma, vai.
Sì, no, volevo innanzitutto, diciamo, come dire, sottolineare il fatto che la battaglia che noi portiamo avanti insieme ai lavoratori è sicuramente una battaglia contro i ghetti, no? Nel senso che naturalmente noi ci auspichiamo il superamento di questi luoghi insediativi, però non può prescindere, diciamo, da un contesto appunto territoriale, è legato proprio, come dicevo prima, alle modalità di produzione agricola, anche ai rapporti proprio di lavoro e di produzione che insistono in questa terra da decenni rispetto, come dire, appunto ai braccianti stranieri. Ma appunto proprio nella provincia di Foggia, come dire, abbiamo una storia che riguarda il bracciantato che tutti conosciamo, da adesso non diciamo arrivare a parlare di Vittorio, però naturalmente noi siamo per il superamento dei ghetti. È vero è che questa questione non può essere affrontata se non insomma si fa una riflessione approfondita su anche su chi sono queste persone che abitano e perché, no? Cioè, il ghetto è una conseguenza dello sfruttamento, non è la causa in sé. Non è che i lavoratori sono sfruttati perché abitano nel ghetto e quindi è nel ghetto che si produce lo sfruttamento. Il ghetto diventa la conseguenza dello sfruttamento, del fatto di non, ad esempio, l'altra battaglia parallela che per noi è scindibile, no? da questioni legate al mondo del lavoro, è quella dei documenti, perché se non si mettono in condizione questi lavoratori di affrancarsi, quindi con strumenti anche di tipo legislativo, con il riconoscimento dei documenti, mettere questi lavoratori in condizione di adire anche, no, a diritti relativi alla cittadinanza. I ghetti sono nati sul nostro territorio anche come bacino, no, di accoglienza, tra virgolette, per tutte quelle persone che senza documenti non avevano accesso all'accoglienza di tipo legale, no, che conosciamo in Italia, per cui sono andate ad ingrossare questi insediamenti ed erano gli unici luoghi dove queste persone potevano effettivamente, no, anche avere un posto dove dormire, un piatto da mangiare, un piatto caldo da mangiare. Quindi il perché nascono i ghetti è, naturalmente, noi le battaglie che facciamo sono per il superamento, no? Siamo perché le istituzioni, o insomma per loro, decidano di combattere seriamente la questione del caporalato, mettendo in condizioni uno i lavoratori di potersi affrancare in maniera autonoma, e ci sono degli esempi, magari ve ne parlerò, diciamo, più avanti, sempre sul foggiano, e soprattutto dare la possibilità appunto di vivere in condizioni accettabili, che non possono, ma non è a mio avviso questo, è avviso degli stessi lavoratori che lo hanno più volte espresso alle istituzioni, in incontri, in tavoli istituzionali, dove siamo riusciti a portare proprio i lavoratori a parlare con perché un punto sul quale, diciamo, siamo sempre stati fermi è che le istituzioni, quando devono decidere cosa fare, minimo devono poter, diciamo, confrontarsi con i lavoratori e capire quali sono le esigenze di queste persone, che hanno sempre ribadito, quando ne hanno avuto la possibilità, che non è tanto, diciamo, il luogo più o meno dignitoso il problema. Sono d'accordo con te quando dici, ma come possiamo, no? Il ghetto resta un posto infernale nel quale vivere, quindi iniziamo dallo smantellamento di questi luoghi e poi facciamo, diciamo, una critica all'accoglienza. Il problema è che i lavoratori stessi sono quelli che adesso, diciamo, sono stati costretti ad andare a vivere in queste strutture perché non avevano un tetto dove starci, ma li stanno già abbandonando, no? Perché comunque non sono la soluzione. Se tutti coloro che, diciamo, adesso vivono in queste strutture della Regione Puglia legalizzate per poter lavorare vengono, come dire, caricati dagli stessi caporali fuori da queste strutture, quindi di per sé, diciamo, il problema
alla radice non è risolto, certo,
non l'abbiamo risolto. Però poi abbiamo tutto invece un'altra serie di persone che magari non riescono a trovare lavoro e che stanno chiuse in queste strutture a mangiare e dormire, e molti di loro, diciamo, non sono qui per questo, no, sono qui per lavorare, per mandare i soldi alle loro famiglie.
Guarda, questo ti interrompo di nuovo per l'ultima volta, poi ti lascio andare magari fino alla conclusione dell'intervento, perché mi hai stimolato, insomma, dicendo appunto che chi arriva si ritrova appunto ad arrivare nel ghetto anche per contatti che ha, mi sembra una storia che abbiamo già letto tante volte. Penso alle immigrazioni di italiani, di irlandesi negli Stati Uniti, cose che abbiamo letto magari nei libri e così, cioè, ovvero questo dell'autoghettizzazione, anche un po' una storia vecchia come il mondo quando si emigra, perché ovviamente si arriva in un territorio che non si conosce, dove si parlano lingue che non si conoscono.
Si arriva in un territorio che non ti accoglie effettivamente.
Che non ti accoglie, diciamo, volentieri, tra l'altro.
Di tutta una serie di pratiche, certo, no, di autoaccoglienza che possono produrre autoghettizzazione.
Esatto, perché però producono anche sfruttamento interno alle stesse comunità migranti, perché, ma appunto, non è niente di nuovo, non è che succede nel ghetto di Foggia, non era mai successo prima, succede sempre, perché queste poi sono le regole anche dell'economia dei più bassi livelli, dei piani più bassi della scala dello sfruttamento, ovvero il piccolo profitto che dei capetti della comunità migrante operano, perché io che arrivo magari tendo ad andare dai miei compaesani, ovviamente, perché è una cosa del tutto umana e normale, perché parlano la mia lingua, perché riesco a confrontarmi, ci riesco a starci insieme, a passare magari qualche ora con delle persone a cui mi sento vicino. Dopodiché così mi butto anche tra le braccia del mio compaesano, che lì ci si è ricavato il suo piccolo potentato, che magari gestisce il bar, che magari gestisce qualche attività illecita con cui arrotonda e con cui fa profitto, e che magari mi fa pure il caporale, perché immagino, insomma, io non conosco quella realtà, ma conosco realtà di sottoproletariato e proletariato magari a Roma, dove poi queste dinamiche le ritrovi, quindi insomma succedono un po' ovunque. Quindi questo anche, ovviamente, è tutto complicatissimo, quindi non ci sono ricette, non ci sono, cioè, tutto da sperimentare strada facendo, però ecco, anche questo è da scardinare, ci sono tantissime di quelle cose da scardinare in questa storia di Foggia e dei ghetti, che appunto è per questo che ti abbiamo anche chiamato, perché ci interessa molto il discorso.
No, assolutamente, appunto quello che noi diciamo da tempo con forza è che bisogna davvero aggredire questo, diciamo, questa situazione con un piano serio che guardi a queste persone come lavoratori prima di tutto, no? E quindi applichi tutta una serie di diritti che concernono questi lavoratori. Esistono contratti provinciali che riguardano i lavoratori agricoli della provincia di Foggia, per cui il dovrebbe essere, diciamo, appunto, per legge garantito il trasporto gratuito dai luoghi dove questi lavoratori abitano ai luoghi dove devono lavorare, no? Se già questo, come diciamo, fosse imposto, no? Fosse garantito, un'intermediazione, no? Quella che riguarda i trasporti, potrebbe già sminuire un po' la figura del caporale. A proposito di questo, per esempio, approfitto per raccontarvi di una realtà che è poco conosciuta, perché l'idea che mi sono fatto io di tutta questa faccenda è che la decisione di smantellare il Gran Ghetto da parte della Regione Puglia è un'operazione, come dire, di, appunto, che non vuole veramente o non sa veramente trovare una soluzione al problema, no? Ma è una decisione che scaturisce da riprendere una certa reputazione rispetto, no, all'agricoltura, perché il Gran Ghetto nell'ultimo anno, soprattutto con le inchieste di Al Jazeera, con le dichiarazioni dei produttori danesi, dei compratori danesi o australiani, insomma, ha fatto un po' il giro del mondo questa realtà, per cui l'Unione Europea ha consigliato, tra virgolette, alla Regione Puglia di eliminare questa vergogna, perché poteva avere delle ripercussioni sul mercato del pomodoro italiano e pugliese in generale. Quindi io la vedo come un'operazione molto di facciata, per cui, come dire, si è cancellata questa vergogna, ma in effetti non si sono cancellate assolutamente le cause dello sfruttamento, per cui è molto probabile che o il Gran Ghetto rinascerà a breve, oppure se ne produrranno, diciamo, altri più piccoli. La stessa cosa che è avvenuta, per esempio, dopo lo sgombero di Venosa, del ghetto di Venosa in provincia di Potenza. Anche lì si è messo fine, diciamo, a un agglomerato un po' più grande, però non avendo, diciamo, aggredito davvero le cause dello sfruttamento, se ne sono riprodotti tre o quattro più piccoli o comunque attorno a altri casolari abbandonati, per cui il sistema di reclutamento, di intermediazione illegale del lavoro continua, no, a riprodursi in altre aree, però tu non hai l'agglomerato che ti fa scandalo, che ti fa, a me fa fanno scandalo, diciamo, più le condizioni di sfruttamento che il luogo, lo slam in sé, ecco, almeno per l'esperienza, diciamo, che ho io avendolo vissuto per diversi anni.
Senti,
e c'è un'esperienza, per esempio, che mi piace sottolineare, con i braccianti con i quali sono entrati in contatto durante le manifestazioni di questo anno, che non conoscevo e che è una realtà della mia città, dentro la città, quindi anche fuori un po' dall'isolamento, no, di vivere nelle campagne all'oscuro degli occhi dei cittadini, è che un'occupazione abitativa fatta dai braccianti, da alcuni braccianti che in maniera autonoma e indipendente sono venuti fuori dal ghetto circa 5 anni fa, un gruppo di braccianti che, appunto, per sottrarsi all'intermediazione dei caporali, hanno abbandonato il ghetto, hanno però, appunto, avevano comunque un problema abitativo da, no?
Certo.
Da soddisfare, e hanno occupato un'ex fabbrica, un ex lattificio che si trova nella periferia della città, e insomma ci abitano, ed è, secondo me, un esempio, diciamo, come dire, una buona pratica, un esempio virtuoso che mi piace sottolineare, perché loro si sono, appunto, affrancati dall'intermediazione e in maniera indipendente sono in contatto direttamente con i proprietari terrieri, vanno a lavorare in bicicletta, quindi senza, diciamo, avere bisogno di qualcuno che li accompagni per poi pagare, no, una parte del salario a questa figura che fa da intermediazione. Quindi bisognerebbe guardare agli esempi, no, anche positivi messi in campo autonomamente dagli stessi lavoratori. Il problema, secondo me, è che gli interessi della grande distribuzione e anche quelli dei produttori agricoli in questo momento, e lo dimostra anche la loro opposizione alla legge sul caporalato, cioè il governo fa una legge contro il caporalato, per cui penso, diciamo così, a livello di opinione pubblica dovremmo essere tutti quanti d'accordo al 100%, e c'è invece chi sta con le mani in pasta del problema e anche causa del problema, come gli stessi produttori agricoli, che ci dicono che sono contrari a questo tipo di provvedimento perché troppi controlli.
Sì, abbiamo visto anche manifestazioni, no, addirittura dei caporali, praticamente.
Io almeno appunto sulla questione dello sciopero.
Ma invece, scusa, su questo volevo un attimino, dato che mi è arrivato un messaggio, e ti giro la domanda del messaggio: cosa ne pensate voi sulla Lega contro il caporalato? Cosa fate? E poi la domanda che cosa faccio io qui. Se non si trova un passaggio, tu stavi iniziando a parlare dello sciopero, ma se uno sciopero che si mette in campo in quella condizione, con la gente disperata che è disposta a accettare tutte le condizioni, e non si fa un qualcosa di trovare anche come mutuo soccorso, in modo che li si fracica il prodotto sul campo, altrimenti a questi, se gli fai uno sciopero nei momenti in cui poi recuperano il prodotto o trovano altro manodopera che sostituisce, là deve essere un pochettino serio sciopero nel momento della raccolta, dico: guarda, mo ho le condizioni così, o se no il prodotto se fracica sul campo. Insomma, voglio dire, una volta Di Vittorio faceva questo con i braccianti.
Però serio, e serio vuol dire anche molto molto duro, questo non ce lo dimentichiamo, che in quel caso, secondo me, vuol dire avere i morti nelle lotte proprio.
E qui bisogna pure trovare, ecco, la solidarietà dei compagni, delle cose, delle lotte in giro, in tutta Italia, insomma, che vengono sta cosa. Insomma, la domanda era questa, nel senso.
La prima domanda, però, non ho capito la prima domanda.
No, la domanda era che mi è arrivato il messaggio, da girartela, io te la giro. Cosa fate voi, cosa ne pensate contro le leghe dei caporali?
Ah, ok, non la Lega di Salvini.
Non la Lega di Salvini, capito?
Sì, diciamo, la contro il potere dei caporali, cosa facciamo in questo senso?
In questo senso, sì.
Sì, allora, io, come dicevo prima, in tutti l'intervento che abbiamo fatto noi insieme alla rete Campagna in Lotta, naturalmente non ha riguardato solo il granghetto, ma che tra l'altro resta, o perlomeno lo era, visto che adesso si è, insomma, non esiste più, tranne questo centinaio di lavoratori che continua ad abitare in casolari di fortuna nei pressi appunto del Gran Ghetto, non solo lì ma anche in quello di Borgo Mezzanone, in quello di Tre Titoli, nel ghetto dei Bulgari. Quello che diciamo come lavoro noi abbiamo fatto rispetto al potere dei caporali è proprio isolarli, isolare i caporali dalle assemblee. Sicuramente è una cosa complicata, adesso devo dirla così a parole, sembra, diciamo, no? Però quello che abbiamo fatto noi in tutte le assemblee con i lavoratori è proprio isolarli. Siccome ad esempio nel Gran Ghetto esistono dei caporali che per anni si sono autodefiniti i rappresentanti, i presidenti del ghetto, no? Sono anche quelle figure con le quali negli anni le istituzioni, dal sindacato della CGL a chiunque, diciamo, in qualche modo doveva rapportarsi a questi luoghi, poi alla fine si andava a relazionare con i personaggi, insomma, no, che sono da combattere. Noi abbiamo sempre subito messo in chiaro le cose ogni qualvolta ci siamo presentati in questi luoghi, e infatti non siamo, diciamo così, ben visti da questi personaggi quando appunto organizziamo le assemblee con i lavoratori. Però ecco, una cosa che abbiamo sempre cercato di fare è proprio isolarli, non permettergli di partecipare ai tavoli istituzionali, perché è un'accusa che ci è stata fatta dalle istituzioni regionali quando abbiamo, diciamo, preso ad interloquire sulle condizioni dei lavoratori per portare i lavoratori ad esempio alla Regione Puglia a parlare direttamente con le istituzioni, e l'accusa era quella: voi ci portate i caporali, perché questo è stato fatto in passato come errore dai sindacati, dalla CGIL, dalla FLAI e quant'altro, no? E quindi noi innanzitutto facciamo questo, isoliamo, facciamo le assemblee con i lavoratori, quindi cercando appunto poi di... Le rivendicazioni sono chiare, senza, diciamo, girarci intorno. Bisogna risolvere la questione dei documenti, quindi vogliamo che i lavoratori delle campagne abbiano il permesso di soggiorno per sfruttamento, non lo so, il governo si inventi qualsiasi cosa, qualsiasi sanatoria voglia, ma c'è bisogno di dare i documenti a queste persone, altrimenti il gioco del ricatto del lavoratore che ha bisogno comunque di lavorare e quindi in qualche modo poi no, va da chi glielo può garantire, e se glielo può garantire il caporale sarà difficile scardinare questo meccanismo. I trasporti, perché se io posso andare a lavorare in maniera autonoma, indipendente, posso raggiungere il luogo di lavoro in maniera autonoma, indipendente o con un trasporto gratuito assicurato da pubblico e privato, perché noi chiediamo alla Regione Puglia di mettere i soldi per il trasporto pubblico, ma lo chiediamo anche a una parte dei produttori, perché qui comunque nella crisi dell'agricoltura, nella crisi dell'agroalimentare, no, nel danno d'immagine che produce l'esistenza di un ghetto, delle condizioni che sono sotto gli occhi di tutti, comunque c'è un profitto che aumenta anno dopo anno, no? Rispetto al pomodoro, per esempio, no? La nostra provincia produce il 30% del pomodoro nazionale, che sono, diciamo, numeri, come dire, e poi alla fine dell'anno a livello di profitto stiamo parlando di tanti zeri. Quindi documenti, prima cosa, case e trasporto. Così mettiamo in condizioni, diciamo, perché nessuno vuole vivere nei ghetti, questo sia chiaro. Né noi, come dire, possiamo accettarli, perché sono luoghi davvero infernali, ma se andiamo a parlare con i lavoratori, nessuno, anche quelli che sono scesi in piazza col cartello "vogliamo restare nel ghetto", dobbiamo stare attenti, perché se noi diciamo facciamo questa operazione che tutti quelli che vogliono restare al ghetto sono i caporali, per cui sono anche i nostri nemici, insomma facciamo un errore di interpretazione. C'è chi vuole restare al ghetto perché le soluzioni adottate non sono, diciamo, non sono soluzioni, no? Per cui è preferibile, non è preferibile, ecco, da parte del lavoratore avere, che poi, diciamo, poi per dirla tutta, in queste strutture messe a disposizione dalla Regione Puglia manca l'acqua calda, si dorme comunque in 10 in una stanza, per cui, come dire, e poi c'è la, diciamo, la possibilità, stando dentro queste strutture, di perdere il lavoro, per cui ci si ritrova a vivere giornate intere mangiando la pasta asciutta della Protezione Civile in luogo di un piatto, come dire, africano, per un piatto cucinato dalla comunità, che comunque non lo so per quanto possa essere importante una discussione del genere, però dal mio punto di vista
nella quotidianità delle persone però lo è, in effetti questo dobbiamo
esatto. Sulla questione del sciopero sì, sono d'accordo, cioè bisogna alzare il tiro, però mi permetto di dire che sulla determinazione dei lavoratori, per quello che si è visto in questo anno di manifestazioni, la determinazione c'è un livello di coscienza che sta sempre più crescendo, soprattutto ad esempio sottolineo il ghetto di Tre Titoli in provincia vicino Cerignola, lì si è messo in piedi un meccanismo di consapevolezza, di coscienza, per cui i lavoratori fanno assemblea quasi ogni 15 giorni, no? Per verificare avanzamento, perché siamo riusciti ad ottenere per loro alcuni documenti rilasciati dalla questura di Foggia. C'è un processo che è in avanzamento. La determinazione mi sembra fuori di dubbio, e sulla questione dello sciopero in particolare la giornata del 25 agosto è stata una giornata dal mio punto di vista importantissima per determinazione, ma anche per, come dire, proprio effetti dello sciopero. Il 25 agosto non ne ha parlato nessuno, quando invece, come dire, sarebbe, a mio avviso, sarebbe dovuta essere una giornata messa in risalto tantissimo, anche diciamo nell'area dei compagni, perché questo è un altro problema secondo me. Ecco, nella difficoltà di decidere se noi ci impegniamo o meno, perché dobbiamo stare attenti alla complessità, alla contraddizione che facciamo i caporali, secondo me bisogna appunto non lasciare i lavoratori nell'isolamento, non lasciarli diciamo nell'isolamento, per cui poi alla fine la figura che gli aiuta sono i caporali. Dobbiamo, no, solidarizzare il più possibile. Il 25 agosto i lavoratori del Gran Ghetto, del ghetto di Borgo Mezzanone, del ghetto di Tre Titoli, della fabbrica di Foggia di cui vi parlavo prima, hanno bloccato per 7 ore i tir che scaricavano il pomodoro alla Princess, che è la più grande industria di trasformazione d'Europa, che si trova a Foggia, per ben 7 ore, ok? Allora, su quello che si diceva prima, facciamo marcire il prodotto, facciamo in modo, no, che comunque lo sciopero abbia degli effetti, in quel caso, nonostante sia, magari sì, durato solo un giorno, 8 ore, quindi gli effetti non sono poi così dirompenti, però i lavoratori che sono andati a bloccare questi tir sotto questa fabbrica hanno, per un effetto diciamo così generalizzato, impedito anche che coloro che invece sono andati a lavorare e che non hanno partecipato allo sciopero lavorassero, perché i tir, anche quelli vuoti, non potevano, grazie a questo blocco, non potevano più ritornare sui campi per raccogliere il pomodoro, per cui anche chi in qualche modo non ha partecipato allo sciopero ed era lì sui campi pronto a raccogliere i pomodori non l'ha potuto fare, perché i tir non potevano raggiungere i campi, perché erano bloccati dentro questa industria di trasformazione. Ecco, secondo me da questo tipo di determinazione, da questo tipo diciamo che è una scelta, come dire, che hanno fatto comunque i lavoratori durante decine di assemblee, per cui, no, come spostiamo adesso il livello, l'asticella dello scontro un po' più in là, anche contro chi fa i profitti sulla nostra pelle, quindi non solo chiedere, no, il documento o un'accoglienza migliore, cioè aggrediamo la questione del lavoro e colpiamo chi produce i profitti. Da quella giornata secondo me bisognerà ripartire per farla meglio, per migliorarla, visto che la stagione del pomodoro è di nuovo alle porte.
Benissimo. Guarda, allora ti ringraziamo molto, perché insomma è stata, penso, una discussione interessante, cioè che ci ha intanto chiarito un po' di cose e che lascia aperto i discorsi, perché appunto abbiamo visto anche che le contraddizioni e i problemi anche concettuali, non solo materiali da risolvere, direi che ancora ci sono, ma insomma in una riflessione collettiva che speriamo più virtuosa possibile. Quindi seguiremo ancora la questione e magari ci risentiremo pure in futuro. Grazie.
Va bene,
ancora.
Grazie.
Ciao.
Mettiamo uno stacco.
Sì.
Abbiamo una telefonata, la mandiamo subito in onda senza farla aspettare, ci deve dare delle informazioni. Pronto? Pronto, scusa, ho sbagliato il cursore. Pronto, mi senti?
Sì, voi mi sentite?
Dimmi.
Sì, sì.
Sì, buongiorno a tutti e a tutti. E niente, chiamo da Marino perché oggi qui al centro sociale Ipo alle 5 e mezza abbiamo un'iniziativa proprio sul 77, e in occasione appunto del 12 marzo di quell'anno, a 40 anni di distanza, e vogliamo ricordare i fatti non solo di quella giornata ma tutto il contesto, come è stato detto anche prima dai compagni in trasmissione, insomma. E niente, quindi abbiamo allestito una mostra in cui sono i giornali originali dell'epoca, di tutti i tipi, dall'Unità al Messaggero, insomma, chi vuole può venire a consultarli, e ci saranno videoproiezioni, ma soprattutto ci sarà un dibattito per capire che è cambiato dai bisogni da allora ai bisogni da adesso, dalla repressione da allora a quello che sta avvenendo adesso, anche con gli ultimi fatti che sono successi a Napoli, per cercare un attimo di riprendere i fili del discorso e di vedere pure che trasformazioni ci sono state. Quindi niente, volevamo ricordare che alle 5 e mezza qua all'Ipo di Marino, via del Giardino Vecchio, inizia questo dibattito, e volevamo invitare tutti gli ascoltatori e i compagni a intervenire, sia quelli che c'erano che quelli che ci sarebbero potuti essere, che magari per questioni anagrafiche non hanno potuto partecipare
possano vivere in prima persona delle stagioni simili anche.
Tocca ricostruirsi le condizioni da parte nostra, se siamo bravi ce la famo, insomma, non è questo il discorso. Insomma, chi si ricorda di quei giorni che valevano anni, come si scrisse all'epoca, può venire qua a Marino e trova una mostra allestita, ma soprattutto tanti compagni che vogliono continuare le lotte in quei termini in cui erano poste in quei giorni, insomma. E quindi niente, vi invitiamo tutti quanti.
Bene, benissimo. Allora, e stasera a che ora lì? Ripetile.
Dalle 5 e mezza.
Bene, ciao.
Ciao.
Guarda, abbiamo già un altro collegamento, sì, sempre perché... ritornando sulla questione
del lavoro nei campi.
Sì. Pronto?
Sì,
pronto?
Ciao, aspetta, buongiorno, ti introduco un attimo, buongiorno. Che non abbiamo avuto tempo adesso con l'ultima telefonata. Ecco, continuiamo un po' il discorso con Marco, un compagno che conosciamo molto bene qua di Roma, e che insomma si è occupato, non credo almeno strettamente, di Foggia, del Gargano, ma di altri contesti in questi anni bracciantili, in cui ci sono state lotte, in cui ci sono stati anche, insomma, in cui sono emerse tutte le contraddizioni di classe che ci stanno, anche contraddizioni incrociate e a volte di difficile lettura, che ci stanno nel mondo del lavoro nelle campagne e nel mondo ovviamente strettamente legato, e anzi da cui dipende il lavoro nei campi, che è quello della distribuzione e della grande distribuzione. Quindi magari, visto che con l'altro compagno abbiamo parlato più proprio del campo, se vuoi, se ti va, di contestualizzarlo di più appunto nel contesto della grande distribuzione di merci.
Sì, non è che sono un esperto, insomma.
Ah, sì, dai.
Appunto, come hai detto, nel fare i conti con quelle che sono contraddizioni che scoppiano, appunto al Gargano, cioè lì, insomma, dove i compagni stanno conducendo questa battaglia, ci siamo stati, come anche in realtà, insomma, domani e non solo, il Gran Ghetto l'abbiamo toccato con mano, e anche tutti gli altri intorno, la Capitanata e di Venosa, così come tutta la vicenda, insomma, di Rosarno ha portato alle cronache mondiali questo fenomeno. E per quanto riguarda, insomma, la condizione è senz'altro questo, cioè si parla di quello che viene definito agrobusiness, che è uno dei comparti al mondo più redditizi, insomma, cioè, per dirne una, qui in Italia, non dico un dato troppo inesatto, stiamo a parlare del 15% del PIL, insomma, se non di più. E altra cosa importante, insomma, per un po' incentrare di quello di cui, insomma, parliamo, e quello che so poi le condizioni di sfruttamento che ne seguono, è che in Africa, nell'area subsahariana, ovvero da dove vengono la maggior parte dei braccianti che sono a Foggia e che poi vanno a realizzare quella che oggi possiamo chiamare la transumanza dello sfruttamento, perché quei braccianti ora stanno su Foggia, ma poi andranno appunto nell'altopiano di Venosa e poi andranno a Rosarno. Insomma, è un circolo che dello sfruttamento che si rinnova ogni anno con le stesse persone e con tutti altri individui che raggiungono l'Italia ed hanno quello come approccio. Dicevo, l'area subsahariana, l'agrobusiness con la conquista delle terre da parte di paesi come la Francia, ma anche la Cina, per dire, è la metà del PIL di quei paesi, insomma. Quindi parte da lì, diciamo, questa faccenda parte da lì, perché da un'economia di sussistenza che delle, insomma, di quello che sono i villaggi da dove vengono le persone che poi vengono sfruttate qui, si passa a un'economia di sfruttamento, perché ci sono i latifondi, perché c'è praticamente poi un'impossibilità a vivere nel proprio habitat come hanno sempre fatto, e quindi si avvicinano alle città. Le città non danno risposte economiche per tutti quanti, e inizia lì il viaggio, insomma, no? verso l'Europa, e questo, diciamo, è dovuto appunto a proprio scelte economiche ben precise. Nel momento in cui, per dirne una, insomma, l'arance, il valore dell'arancia e quindi della spremuta di arancia, del succo di arancia, viene stabilito a Wall Street, da lì deriva tutto, e questo l'abbiamo toccato con mano, perché Auchan, Carrefour, i grandi, insomma, ci metto anche la Lidl, insomma, appunto, le lotte che riguardano i territori qui metropolitani, che appunto si pavoneggia nei suoi depliant con 100% italiano, 100% italiano, insomma, tutto made in Italy, e con dei prezzi irrisori, no? Che poi sono quelli che noi ci possiamo permettere nei nostri bassi redditi, perché è quella l'attrattiva che poi ci porta dentro a questi supermercati a grande distribuzione, e lavorano con il preacquisto, vanno sul posto, che sia appunto i pomodori della Puglia o le arance della Calabria, vanno sul posto e stabiliscono: più di questo qui non possiamo dare. E lì inizia poi tutta la catena che arriva fino al capo nero, perché poi, ecco, quello che c'è da dire è che le relazioni di sfruttamento sono tribali, sono familiari, no? Ed è proprio quella la difficoltà che il compagno in qualche modo andava a descrivere, perché si tratta di appartenenze forti, familiari, che si basano poi appunto sul procacciarsi un reddito, e questo, diciamo, è quello che un po' Ettore diceva dello sciopero, dell'efficacia dello sciopero, di quello che è il meccanismo. Quando fu appunto per la rivolta di Rosarno e quello che ne seguirono poi con la nascita di Campagna e Lotta e quant'altro, avevamo messo bene a fuoco tutta questa filiera, quella filiera che noi abbiamo chiamato appunto tutta italiana, del Made in Italy, insomma, no? Che Coldiretti ed altri si rivendicano come livello di qualità in Europa. Ecco, il Made in Italy, ovvero la produzione italiana, fiore all'occhiello, anche delle eccellenze, dei prodotti, insomma, che costano anche cari, è possibile soltanto nella concorrenza globale alimentare con questo livello di sfruttamento, non c'è altro. E quindi poter essere incisivi, perché sul campo, come si diceva prima, lì dove si vive in certe condizioni, dove il rapporto è familiare di chi organizza quel livello di sfruttamento, dove ci sono livelli di violenza enormi, perché lì si spara e l'abbiamo, no? Vissuto.
Si spara, si dà fuoco alle baracche, perché quello, esatto, cioè, non è per niente detto che siano state davvero la polizia, o insomma, può essere benissimo che sia una cosa interna.
Appunto, quindi la condizione lì è dura, e chi fa sciopero in quelle condizioni appunto ha un coraggio importante da sostenere. Quindi quello che avevamo rilevato, appunto, che ci sono dei momenti in questo agrobusiness che possono essere messi efficacemente in difficoltà,
che sono le raccolte nei momenti in cui i frutti sono maturi e sono tanti, i pomodori d'estate, le arance, no? Indeterminati. Ma non posso, non possiamo lasciare né ai compagni, semplicemente ai compagni, insomma, degli star sui territori, perché poi le pressioni sono in quei luoghi sono molto forti, insomma, e né soltanto ai lavoratori che iniziano questo processo sulla terra. E infatti, se pensate bene, i pomodori da lì vanno tutti a Salerno e montano sui camion, ci sono le autostrade, e poi li ritroviamo dopo pochi giorni sui scaffali dei supermercati. E si era riusciti in qualche modo a mettere questa filiera in difficoltà, perché contemporaneamente a quello che avviene nei luoghi di produzione e di raccolta nelle grandi città, nelle metropoli, appunto, di fronte ai supermercati si possono bloccare sia, insomma, i fornimenti, ma anche mettere in difficoltà quello che poi in questo agrobusiness è fondamentale, l'immagine, insomma, no? Del marketing e quant'altro. Dietro la COP ci sono le cooperative e forse sono il livello più pulito di questo processo di sfruttamento, ma c'è lo sfruttamento, e di fronte a un marchio che si rivendica l'eticità del lavoro è molto importante, cioè andare a smascherare invece quello che c'è dietro.
E lì scusami se ti interrompo, ma visto che all'inizio della puntata giustamente parlavamo di Napoli, Salvini e quant'altro, questo potrebbe essere anche un ottimo argomento per smascherare e proprio dare anche un duro colpo probabilmente alla retorica razzista e anche dell'elettorato di Salvini, perché sostanzialmente tutto questo mondo del made in Italy, appunto, della distribuzione che si fregia pure di essere italiano in qualche modo e legato al territorio, lo scardini un po' dicendo: guardate che proprio quelli che fanno sta retorica sono quelli che vi portano gli africani qua e li tengono fra l'altro a vivere in quel modo là. Quindi a te, elettore di Salvini, dà fastidio vedere l'africano magari vestito di stracci perché sta nel ghetto? In realtà è proprio il tuo padrone, è proprio quello che ti porta a votare se stesso, che ce li vuole, che ce li chiama per sfruttarli in quel modo lì, perché comunque un nativo difficilmente andrebbe a vivere nel ghetto, si farebbe, piuttosto rimarrebbe disoccupato, mentre la manodopera arrivata così col barcone, con la disperazione, è perfetta proprio per alimentare invece poi quella retorica del made in Italy con tutta questa ipocrisia. Però ecco, è un argomento che tramite le lotte, se viene probabilmente sventolato bene sopra lotte efficaci, potrebbe anche scardinare molto il discorso salviniano.
Esatto, le lotte, ma le lotte che devono mettersi per forza di cose in connessione. Qui ti dirò di più, qui c'è la Bossi-Fini. La Bossi-Fini non è semplicemente una legge, vogliamo, razzista e disegregazione, ma una legge sul lavoro. Cioè, soltanto attraverso quel tipo di legge, che poi, insomma, ricade sulle indicazioni europee, e sulle indicazioni europee ci sono anche, appunto, poi del Fondo Monetario, ci sono i punti di partenza, che sono la replica anche di aiutiamoli a casa loro. Parte proprio da lì, da casa loro, il problema, perché sono state devastate le economie di sussistenza ed è avvenuto, diciamo, e poi si innesca quella che è il processo migratorio economico, perché poi uno, se vuole cambiare vita, dovrebbe essere libero di farlo, ma appunto si tratta di quello. Quindi la Bossi-Fini e tutta la retorica della Lega, ma arrivare poi in qualche modo alla questione che poi è la chiusura della filiera, se vogliamo, dei contratti di lavoro e dei turni di lavoro dentro i supermercati e prima ancora nella logistica. Ed è per questo, insomma, che stiamo parlando non di un episodio, non semplicemente, appunto, di qualcosa come il ghetto di miserabile dal punto di vista delle condizioni umane, ma stiamo parlando, appunto, di qualcosa che ci condiziona la vita fino ad arrivare alla trasformazione dei nostri territori, dove nascono quartieri nelle nostre città intorno proprio ai tempi di questo tipo di economia e di consumo. Quindi noi dovremmo essere in grado di fare un discorso che attacca la retorica razzista su cui si basa poi un consenso per portare avanti certe politiche, che attacca un'economia
di sfruttamento per gli ultimi, appunto, che è dovuta proprio alla condizione di precarietà umana che è data dalle leggi di questo Stato, quando tante volte anche lì sbagliando, insomma, l'associazionismo di varia matrice rivendica la presenza dello Stato in posti come la Capitanata, come Rosarno. Lo Stato è presente in un'economia di emergenza che in questo caso, come ci raccontava il compagno, va semplicemente neanche a togliere, a spazzare via l'economia, quella della disperazione, quella che appunto si raccontava della baracca, del bar dentro il Gran Ghetto, no? della prostituzione, cioè quell'economia che di reazione diretta che si mette in campo, quindi la protezione civile, allestimenti, milioni che calano su Rosarno come caleranno lì e via dicendo, ed è un'economia che la sappiamo che non risolve nulla, ma a parte appunto questo tipo di meccanismo, lo Stato è presente con le sue leggi che impongono che quelle persone sono invisibili dei clandestini e quindi devono vivere ai margini delle città per poter entrare dentro questa filiera economica, che è una filiera che si basa proprio sullo sfruttamento, da chi raccoglie a chi sta dentro i supermercati è dovuto a fare i turni H24. E noi, diciamo, lavoratori a basso reddito, precari, che svolgiamo altro tipo di economie, a comprare quei prodotti e alimentare. Quindi si può costruire, insomma, una consapevolezza che rimetta in discussione appunto la condizione sui documenti, come si diceva, e l'abbiamo fatto, ottenuto quello che in qualche modo nell'introduzione che mi facevi, insomma, qui a Roma si è ottenuto che più di 100 lavoratori che venivano da quella rivolta di Rosarno durante il governo, insomma, Maroni, con Maroni ministro degli interni, hanno ricevuto, insomma, il permesso di soggiorno e quindi poter autodeterminarsi in tutte quelle condizioni che poi ci costringono anche a noi, ma tirarsi fuori dal fatto che, dato che nessuno t'affitta se non, insomma, i luoghi come Casal di Principe, Castel Volturno, appartamenti, devi vivere in quelle condizioni. E chiudo dicendo questa cosa qui, insomma, che il dibattito si può aprire e si deve mettere in connessione, come abbiamo sempre detto, le zone di sfruttamento con le metropoli, perché si possa mettere in crisi, quando si è evocato, si evocava, insomma, il 77, la capacità di mettere dentro i luoghi di produzione che erano in qualche modo luoghi di produzione di concentrazione umana di lavoratori, no? Le fabbriche e altro, qui siamo frazionati, ma conosciamo il meccanismo e questo granello, insomma, si può riuscire a metterlo in crisi e tirare, insomma, a un avanzamento delle condizioni materiali.
Benissimo, siamo arrivati all'orario, ti ringraziamo.
Perfetto,
grazie Marco.
Ciao. Certo, queste esperienze poi hanno portato alcune cose, pure dei risultati, pure queste battaglie, perché sono dure, pesanti, sono ancora difficili da fare, ma in alcune realtà ci sono state pure che si sono organizzati, ci sono piccole ancora aziende dove il prodotto non è solo italiano, ma sfruttamento zero, in cui stessi lavoratori, stessi migranti che vanno là, raccolgono, trasformano e vendono. Cioè, noi dobbiamo arrivare a creare questa condizione nei terreni, non con questo sistema, che è chiaro che diventa difficile, però dobbiamo spingere, perché la volontà c'è, sta. L'esperienza di Rosarno ha portato molti di quelli che poi sono stati fatti così anche a crearsi delle proprie iniziative, no? Una su tutti, che è diventato famoso perché tutti lo cercano, che producono meno di quanto il mercato glielo chiede, si sono inventati qui vicino a Roma, fanno lo yogurt, no? Buonissimo, che tutti lo vogliono, tutti lo cercano, loro però 3-4 di questi che si sono auto-organizzati alla gestione, insomma, altre aziende, piccole aziende pure nel sud, in cui producono i prodotti, le trasformano e le vendono direttamente, e non solo il prodotto è migliore ma costa pure meno, nel senso, e non c'è sfruttamento. Cioè, noi dobbiamo tendere ad arrivare a questo, e per arrivare a questo bisogna capire che ogni lotta che si fa non può essere, quando parliamo dell'ingranaggio bisogna buttare la sabbia, probabilmente, no? Bloccare la logistica, blocchi pure questo, bloccare lo scarico e il carico dei camion, dei tir che portano i prodotti in fabbrica, e bloccare tutto questo meccanismo. E questa è una lotta, diciamo, moderna, 4.0, come loro si organizzano. Bisogna inventarsi questa lotta, può darsi che la devono fare altri e noi lavoratori direttamente che stanno sul terreno, ma bloccandogli la possibilità di caricare nel momento in cui questi vanno giorno per giorno, se un giorno non scaricano i prodotti, non le raccolgono nel campo e la fabbrica si ferma, perché quelli lavorano nel prodotto giornaliero. Allora bisogna pure arrivarci a fare queste lotte, e queste lotte devono essere fatte, che costano sacrificio, rischio e la partecipazione di tutti, dei solidari, dei solidali e di tutti i lavoratori, sapendo pure che poi ci avemo quelli che ruttano, posso di parlare, che vanno da Minniti a Salvini, perché io l'accomuno, che chissà quante ne diranno, perché lì intacchiamo la libertà di chi? Di fare come cazzo gli pare. Io ogni volta che tocco sto tema mi riscaldo.
Allora, visto che dobbiamo chiudere, e visto che i temi affrontati in questa seconda parte di trasmissione penso li dovremo continuare a sviscerare in questo filone di discussioni sul lavoro che ci stiamo facendo, io per adesso la chiudo con una battuta che rinvia proprio a prossime discussioni, ovvero visto che abbiamo iniziato con Salvini e visto che il tema del lavoro migrante e dello sfruttamento è molto caldo, insomma, nel proletariato italiano ci sono tante contraddizioni anche rispetto a come viene visto l'immigrato, il lavoratore immigrato e quant'altro, e allora a Salvini e a tutta l'avanzata di quella monnezza che si porta appresso, probabilmente dobbiamo interrogarci di rispondergli e di sconfiggerli e di arrotarli e schiacciarli, non tanto mettendosi specularmente a difendere gli immigrati, quindi non con una lotta morale, moralista, umanitaria, in cui lui dice che gli immigrati fanno schifo e noi diciamo quanto sono belli gli immigrati, ma con la lotta di classe, che non guarda il colore della pelle né in positivo né in negativo, quindi non privilegia,
ricordiamo,
l'immigrato non privilegia nessuno.
Era una donna italiana quella che è morta,
sì,
di fatica,
esatto,
sul campo mentre sbloccava,
esatto,
l'uva.
Esatto.
Cioè non è, quindi, che ci vanno lisci con gli italiani, non è che le trattano diversamente.
Individuiamo bene le contraddizioni di classe produttive dove intervenire, e così non gli diamo neanche adito a Salvini di dire voi siete quelli che difendono gli immigrati. No, noi ti vogliamo solo schiacciare, a te, a tutti i padroni, a tutti quelli che ti porti appresso, con gli italiani, con gli immigrati, tutti quanti insieme.
Questo pure, perché chiudiamo così, sono le 13:07, però voglio raccontare un fatto di cronaca avvenuto, che i giornali ovviamente non l'hanno raccontato, no? Ma avrebbero dovuto raccontare questo fatto. Una ragazza cinese viene scippata, no? Due nigeriani inseguono lo scippatore, lo fermano, lo catturano, recuperano la refurtiva, lo consegnano alle forze dell'ordine. Lo scippatore era un bergamasco. Già c'è sta notizia che è l'uomo che morde il cane, non l'hanno raccontato. Ci raccontano tutti i giorni, no? Quando è rovesciata la questione. Questo è il metodo di questa gentaglia che noi ci dovevamo avere a fare quel giorno. Perciò la rabbia deve essere sempre allerta, attiva. E la rabbia, con la rabbia bisogna cambiare le cose. Non è vero, a volte si dice non strillare perché se no non ti ascoltano, perché vuol dire che c'hai poca ragione. Ma ci sono momenti che devi urlare. A domenica prossima.